signor Presidente. Signor Presidente, prima di iniziare l'esame del test, possiamo verificare se per caso ci sono altri testi presenti in aula per un disguido?
Il problema sarebbe l'ufficiale giudiziario, se cortesemente mi vuole rispondere. Venga un attimo qua, ufficiale giudiziario. I sei testi sono tutti fatti accomodare fuori? Tutti? Chi manca? Allora, mancherebbero Colizzi e Scala. Dottor Salvo è fuori? Sicuro. Il maresciallo Campete è presente, è quello che deve fare il giuramento. L'ispettore Gori lo conosce, è fuori, è stato già fatto accomodare. Dottor Guaglione è fuori anche. Ma, avvocato, perché lei ha dei problemi, cioè le risulta qualcosa di diverso?
Magari per questo disguido ce n'erano alcuni che circolavano
in via di prevenzione la sua richiesta. Vabbè. Allora, siamo a posto, grazie. Per favore, legge la formula.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Grazie, si accomodi. Vuole dire il suo nome, per favore?
Maresciallo Capo Campete Giancarlo.
Ed è in servizio?
In servizio presso il reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Genova.
Bene, allora l'esamino del PM, prego.
Sì, ecco, maresciallo, lei nel 2001 dove prestava servizio?
Prestavo servizio al nucleo operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Genova.
Senta, nell'ambito della vicenda legata al cosiddetto G8, le sono state delegate delle indagini, degli accertamenti?
Sì, a me è stato delegato il compito di sequestrare materialmente il complesso Diaz-Pascoli di via Cesare Battisti 6.
Di sequestrare solo il complesso o anche quanto ivi rinvenuto?
Anche quanto all'interno rinvenuto,
ecco,
sì.
Ecco, ha provveduto poi a redigere un verbale di sequestro?
Un verbale di sequestro, sì.
Noi chiediamo l'acquisizione di questo verbale di sequestro. Mi riferisco al verbale del giorno 23 luglio 2001, ore 21:30. Mostro il verbale di sequestro al teste per vedere se corrisponde a quanto da lui di fatto sequestrato.
Sì, confermo il verbale che ho redatto io con un collega. Insomma.
Avete effettuato nel corso di questo sequestro sopralluogo anche delle fotografie?
E personalmente no, so che prima di accedere all'interno dell'istituto c'è stata la sezione rilievi che ha fotografato appunto tutti i luoghi interessanti.
Ha trasmesso lei queste fotografie alla procura?
No, le fotografie sono state trasmesse direttamente dalla sezione rilievi.
Le faccio vedere un verbale che è, direi, a sua firma, è redatto da lei, glielo mostro per vedere se lo riconosce. Chiediamo l'acquisizione di questo fascicolo fotografico che lei ha.
Sì, queste foto riguardano il materiale sequestrato all'interno e che appunto ho sequestrato io e li ho trasmesse io, mentre appunto io facevo cenno a tutti i luoghi dell'istituto in che sono stati appunto fotografati dalla rilievi e che a loro compito è stato quello di trasmettere le varie foto, insomma.
Presidente, sull'acquisizione del verbale c'è un'opposizione sull'acquisizione di questo verbale?
La facciamo dopo, se sull'acquisizione. Magari finiamo l'esame, se non c'è problemi sull'esame. Prego.
Ecco, ha visto adesso il fascicolo fotografico, le ho mostrato, può dire che cosa tra l'altro ha rinvenuto all'interno, che cosa ha fatto con riferimento anche al fascicolo fotografico?
Beh, con riferimento al fascicolo...
Scusate, c'è opposizione anche a questa domanda, nel senso che mi sfugge completamente la rilevanza, cioè la pertinenza all'oggetto di prova del sequestro avvenuto presso la scuola Pascoli. In capo di imputazione non c'è alcun riferimento né a fatti accaduti alla scuola Pascoli né a comportamenti di devastazione e saccheggio, né risulta che gli imputati in qualche modo siano collegati a questo episodio. Quindi, visto che il 187 dice che oggetto di prova sono solo i fatti attinenti al capo di imputazione, a mio giudizio non è assolutamente pertinente né la domanda né tutto l'episodio su cui viene, almeno mi pare che venga, interrogato il maresciallo. In questo senso c'è opposizione.
Quindi questa opposizione fa parte del complesso principale dell'opposizione anche poi alla produzione degli atti. E comunque lei dice, con la domanda il PM vuole introdurre argomenti che secondo noi difesa sono inammissibili. Insomma.
Sì, inammissibili in quanto non pertinenti al capo di imputazione e irrilevanti.
PM?
Aspetta. C'è anche la difesa di d'avanzo si associa a questa eccezione anche in considerazione del fatto che il maresciallo ha appena detto di non aver effettuato lui rilievi fotografici e neanche di averli collazionati al fine della trasmissione all'autorità giudiziaria.
PM?
C'è qualche altro difensore? No. Allora, io capisco che la difesa non ha avuto modo ancora evidentemente di vedere tutti i materiali, quindi poco comprende della pertinenza delle domande. Per quanto riguarda l'obiezione che è stata da ultimo sollevata, mi sembra che il maresciallo Campetti abbia chiarito di non aver fatto personalmente i fascicoli fotografici relativi all'interno degli istituti Diaz, Pertini, eccetera, mentre si è occupato personalmente, e questo risulta dal verbale di sequestro, del sequestro di quei beni che sono indicati nel verbale di sequestro e successivamente sono stati riportati all'interno del fascicolo fotografico. Quindi è una cosa a cui lui ha direttamente partecipato e personalmente ha predisposto il fascicolo fotografico che è stato trasmesso. Con riferimento...
Comunque, scusi, un chiarimento. Credo che il codice da qualche parte dica che il verbale di sequestro va già al fascicolo per il dibattimento, 431. Non c'era nel fascicolo per il dibattimento.
No, evidentemente non c'era. Comunque, se c'è problema su questo, ci dovesse soltanto, essere un'opposizione non sollevata, possiamo far riferire al testo?
Soltanto per saperlo.
No, credo che non sia stato inserito, visto che questo problema è già stato affrontato. Dice giustamente la collega che ha indicato genericamente nel foglio che è stato compilato dal GIP verbali di sequestro. Evidentemente questo è un verbale di sequestro, non so, non credo, forse che poi materialmente siano stati prelevati i verbali di sequestro e siano stati inseriti nel fascicolo. Quindi è indicato come genus, ma forse non allegato in questo. Comunque il pubblico ministero ritiene che sia un atto che sia comunque in qualsiasi momento producibile e acquisibile. Questo per quanto riguarda la seconda situazione. Per quanto riguarda la prima obiezione, il pubblico ministero semplicemente, al di là dell'ovvia pertinenza di questi oggetti che sono stati rinvenuti alle manifestazioni violente che vi sono state nella città di Genova in occasione del vertice G8, si permette semplicemente di ricordare, come già credo evidenziato, che per esempio nel fascicolo fotografico sono contenuti alcuni oggetti che sono già stati in qualche modo evidenziati nell'ambito anche dei filmati che sono stati depositati. Faccio per esempio riferimento a tutte le bandiere che sono state nella disponibilità del cosiddetto gruppo dei tamburini che abbiamo lungamente visto in tutti i filmati che sono stati mostrati, così come vi sono altri oggetti e altri beni che sono evidentemente di pertinenza di persone che si sono rese responsabili di fatti di devastazione e saccheggio, quindi mi sembra che questo sia assolutamente evidente.
cioè sarebbe materiale provento di reato rispetto ad alcuni dei reati contestati?
Non provento, siccome noi...
Materiale probatorio in relazione
a... Esatto, parliamo di travisamenti di soggetti che hanno devastato la città. Lì sono stati rinvenuti questi travisamenti, è stata rinvenuta tra le altre la scritta SMASH, sono stati rinvenuti, come può il Tribunale notare dalle fotografie in atti, quegli indumenti con cui alcuni dei soggetti si sono travisati e hanno commesso reati.
Quali soggetti?
No, non quelli che partecipano a questo procedimento, non c'è nessuna... oggetto specifico attribuito a qualcuno degli indagati e degli imputati in questo procedimento.
Non c'è alcuna connessione con gli imputati?
Insomma, il pubblico ministero ha appena detto Tartarini, difesa Cuccomarino, Puglisi, eccetera. E il pubblico ministero ha detto che questi oggetti in sequestro, al quale si riferisce il test, sono in qualche modo materiale probatorio relativo a questo procedimento, che riguarda 26 persone e non tutti i fatti avvenuti a Genova il venerdì e il sabato 20 e 21 del 2001. Ora, rispetto a queste 26 persone, non c'è nessuna connessione probatoria fra il materiale portato qui oggi dal pubblico ministero e le 26 persone che in questo momento sono imputate in questo procedimento. Questo direi che è il punto.
Allora, il pubblico ministero può aggiungere che nel contesto, nell'ambito delle manifestazioni, delle devastazioni e saccheggi, in cui sono state effigiate le persone che per esempio indossavano alcuni caschi che sono quelli dei tamburini e le bandiere, erano presenti nello stesso luogo e nello stesso tempo soggetti imputati nell'ambito di questo procedimento. Posso cominciare ad elencarli, posso dire Funaro Alberto, posso dire Cugnaschi Marina, posso dire Vecchi Vincenzo. Quindi voglio dire, ci sono tutta una serie di persone che si muovevano nello stesso contesto spazio-temporale e sono imputate di fatti di devastazione e di saccheggio, dove si trovavano altri soggetti che avevano nella loro disponibilità dei beni che sono riportati nel fascicolo fotografico che è stato depositato. Io voglio dire, non so cosa.
Signor Presidente, mi scusi, questa difesa aveva un rilievo da fare che magari può aiutare nella soluzione della questione. Io vorrei... Posso? No.
Mi scusi, ma formalmente la discussione sarebbe chiusa perché noi saremmo inconciliabili. Se la cosa è a chiarimenti, sarà meglio un dato di fatto in più che un dato di fatto in meno, ma senza discussione. Però.
Volevo solo sapere, avere un chiarimento dal pubblico ministero, se sarà oggetto di prova ulteriore, che magari noi non abbiamo individuato rispetto alla lista testi, anche la prova dell'identità dei reperti ritrovati con quelli effigiati nelle riprese.
Vediamo un attimo.
Scusi, Presidente, se possiamo fornire altri elementi di valutazione, se lo ritenete, voglio dire, possiamo.
Allora, allo stato il Tribunale rileva che la domanda del PM non appare totalmente irrilevante, considerato l'arco temporale fattuale contiguo ai fatti di causa, e pertanto ammette la prova riservata ogni definitiva valutazione all'esito della prova stessa. Prego.
Le stavo chiedendo, facciamo fatica a recuperare il filo interrotto così per lungo tempo, le stavo chiedendo, se non vado errata, se ricordava in qualche modo, se ha bisogno comunque di essere aiutato dal fascicolo fotografico, che cosa di fatto ha rinvenuto, tra l'altro.
Beh, a grandi linee, sì.
Vuole vedere il fascicolo fotografico per memoria?
Sì, grazie. Allora, ho rinvenuto diversi caschi, abbigliamento soprattutto di colore nero, ho rinvenuto delle bandiere, del materiale informatico, ho rinvenuto occhiali, ginocchiere, gomitiere, maschere mi sembra anche di aver rinvenuto.
Cioè lì, può benissimo guardare e dire.
Alcuni foulard, cioè zaini, insomma, maschere antigas. E anche qualche materiale cartaceo, insomma, varie documentazioni cartacee. Sì.
Ok, grazie, non abbiamo nessun'altra domanda, no? Noi non abbiamo altre domande, Presidente.
Parti civili, difesa.
Mazzali per Caffagnino Cugnaschi. Nel materiale cartaceo che avete sequestrato anche liste di nominativi di avvocati del GLF? E perché?
Questa, immagino, consultando i propri atti al verbale di sequestro a sua figlia.
Personalmente non mi sembra di aver sequestrato questo tipo di materiale.
Avevate l'ordine di sequestrare tutto il materiale cartaceo che trovavate o qualcuno in particolare?
No, tutto quanto potesse essere utile alle indagini. Però il materiale cartaceo veniva successivamente sequestrato dalla sezione informativa del reparto operativo.
Successivamente cosa significa?
Il giorno seguente, mi sembra.
Mi scusi, come il giorno seguente? Il giorno dopo, quindi voi siete andati e avete messo i sigilli, immagino, no?
Sì, sì, sì.
Sapevate, o quantomeno lei sapeva, che vi erano dei legali, vi era una specie di, chiamiamolo così, ufficio legale del General Social Forum alla Pascoli, o non lo sapevate?
Io personalmente no.
Non lo sapeva. No. Avete sequestrato anche hard disk, materiale di computer, eccetera?
Sì.
Lei ricorda innanzitutto se vi era disposizione di sequestrare l'hard disk? o se l'avete fatto voi di propria iniziativa, e qual era la finalità rispetto all'attività di indagine, se gli è stato detto, se l'avete fatto di sua iniziativa, del sequestro di un computer, per esempio.
Nel decreto che autorizzava il sequestro era scritto appunto sequestrare materiale informatico, sequestrare quant'altro utile ai fini delle indagini.
Si ricorda se nel corso della perquisizione non lei sono stati danneggiati i computer, sono stati rotti dei monitor?
Ma io sono entrato dentro quando tutto il materiale era già in questo stato, quindi non... Cioè.
Lei quindi è entrato successivamente?
Successivamente, sì.
Dopo quanto tempo dai primi accessi?
Io ci sono entrato il 23 nel pomeriggio.
Grazie.
Difesa. Difesa d'avanzo. Senta, maresciallo, lei quando ha ricevuto dall'autorità giudiziaria l'ordine di porre sotto sequestro il complesso delle scuole?
Il giorno 23 nel primo pomeriggio.
Il giorno 23 nel primo pomeriggio.
Un secondo, il 23 sarebbe lunedì, no?
Esatto.
Sì.
Ecco, quindi vuol dire che, per esempio, rispetto alla data di accadimento dei fatti, tutta la domenica è stato, cioè non è stato interdetto alle persone l'accesso alle due scuole?
Questo io non lo so.
Non lo sa dire.
No.
Ascolti, io adesso vado a memoria perché non sul fascicolo fotografico, ma nel fascicolo fotografico mi sembra che i reperti sequestrati non siano stati posti sotto sequestro, non siano stati fotografati nel luogo dove si trovavano, sbaglio?
No, sono stati posti sotto sequestro.
Sì, ma siccome... mi pare che siano sulla strada, disposti tutti quanti assieme. Esistono delle fotografie che lei sappia che immortalano questi reperti nel luogo che si trovavano, dove si trovavano prima di essere spostati?
Sì, senz'altro. Saranno senz'altro stati fatti dalla sezione rilievi prima che entrassi io a sequestrare appunto.
Ecco, ma sono anche state trasmesse all'autorità giudiziaria, che le sappia?
Sì, senz'altro.
Grazie, non ho altre domande.
Una precisazione, sono stati posti i sigilli sull'edificio?
Si conferma, sì.
Li ha posti lei?
Si conferma.
Mi scusi?
Si conferma, sì.
E quando li ha posti?
Li avevo posti nella serata del 23, 20, 21, insomma, come orario.
Fino ad allora formalmente non era in sequestro, se ho capito.
No, nel pomeriggio, quando siamo entrati noi, non entrava più nessuno, insomma.
Grazie, nessun'altra domanda?
Sì, un'ultima domanda, mi spiace, mi era sfuggito. Le risulta che ci siano, da quando sono stati apposti i sigilli, ci siano state delle violazioni dei sigilli, cioè che qualcuno si sia introdotto, in particolare nella scuola Pascoli, mentre era sotto sequestro?
Violazione, cioè, da parte di chi?
Non le risulta, insomma.
No, non mi risulta.
Va bene, non ho altre domande.
Non ci sono altre domande?
No.
L'avvocato Taddei ha qualcosa? No, basta. Allora, io direi, tanto così teniamo ancora il testo, ci sono dei problemi. Decidiamo sulla missione della produzione. Il PM chiede appunto produzione, la posizione non è il verbale di sequestro, ma il verbale di sequestro, cioè sia sequestro che verbale che fotografia, eh? Perché? Vuole illustrarla?
Sì, io mi ero opposto perché a mio parere, ai sensi del 468,4 bis, la parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. A mio parere non c'è questa espressa richiesta e sempre a mio parere si tratta di verbale di prova di altro procedimento, perché il procedimento era un altro. Io non ho letto in lista testi un riferimento espresso a questo verbale, in questo senso mi oppongo.
Altri difensori?
L'avvocato De Danieli si associa all'opposizione dell'avvocato Tambuscio.
Avvocato Taddei, mi associo anche in punto rilevanza dei documenti di cui è stata chiesta l'acquisizione e la missione.
PM?
PM? Sì, dunque, intanto proprio partendo dall'opposizione fatta dall'avvocato Tambuscio con riferimento ai capi di imputazione, che diamo per scontata, l'abbiamo letti tutti i capi di imputazione, però sono così complessi che forse non ce li ricordiamo, per primo non se li ricorda il PM. Se si dà una guardata ai capi di imputazione si vede che i reati sono stati tutti contestati in concorso con soggetti non identificati. Quando pertanto si parla e si vedono immagini in cui i nostri imputati sono, come già detto il collega, contigui a questi soggetti, travisati esattamente col materiale di cui si chiede l'acquisizione, nel senso delle fotografie, pare evidente la rilevanza di queste fotografie, e questo in primo luogo. In secondo luogo, questi sono atti di questo procedimento, sono atti che sono stati depositati, se fate caso al fascicolo fotografico, è un fascicolo fotografico che è numerato e che fa parte del procedimento 13024. In secondo luogo, proprio guardando anche qui alla capitolazione, peraltro nessuno mai ha dovuto indicare in lista testi, fare un elenco dettagliato dei verbali di sequestro che intende produrre, anche perché nel corso del dibattimento, mi riferisco a dibattimenti normali in cui si parla di sequestro di droga, si producono i verbali di sequestro in quanto atti sempre producibili. Ulteriore annotazione, se si guarda alla capitolazione che riguarda il maresciallo Campete, si legge: in qualità di testimone, in ordine al sopralluogo effettuato presso il complesso scolastico di Azpascoli Pertini nel 23/7/2001, al materiale ivi rinvenuto e repertato, non vedo perché non si possa depositare il fascicolo fotografico del materiale repertato dal soggetto che viene sentito come teste, ai rilievi fotografici effettuati. Si tratta di documentazione, anche questa sempre producibile, al contenuto della relazione del 3/8/2001, nonché a quanto a sua conoscenza in ordine agli imputati e ai fatti di cui è imputazione. Pare pertanto che le eccezioni che sono state poste dalla difesa siano tutte quante da respingere, perché il materiale di cui si chiede l'acquisizione, verbale di sequestro, fascicolo fotografico, è assolutamente pertinente ai fatti oggetto dell'imputazione per cui è procedimento.
La mia opposizione riguardava solo il verbale di sequestro.
Ecco, avvocato Taddei, scusi signor Presidente, soltanto chiedevo un chiarimento, perché il numero di procedimento recato da questi verbali è il 13.104.0121, quindi si tratta del procedimento per l'esattezza relativo al... a carico degli arrestati della scuola Diaz, se non vado errato. Quindi era anche per questo che c'era opposizione in relativo. Sì, sì, sì. No, era un appunto, volevo che fosse precisato questa circostanza.
Scusate un secondo, ma questo fascicoletto,
richiesta di precisazione al PM.
Scusate un secondo, questo fascicoletto era già depositato nel fascicolo del PM?
È inserito all'interno del fascicolo 13024.
scusa, vediamo un attimo, l'avvocato Taddei, lei dice che proviene da un altro procedimento, che però a che
originariamente,
a noi,
no, volevo chiedevo che fosse precisato.
Scusa un secondo, il che a noi può anche non interessare, cioè io chiedo se quegli stessi atti che il PM ha prodotto erano già nel fascicolo del pubblico ministero?
Su questo
dica però nella
certamente,
certamente. E questo non lo contesta
assolutamente.
Vabbè, neanche io lo contesto, sia chiaro,
era ai fini della produzione del fascicolo
solo
del dibattimento,
no, però la sua obiezione è già, l'avvocato Taddei c'è un'obiezione già ulteriore rispetto all'avvocato Tambuscio. Prego.
Peraltro, Presidente, è stato chiesto più volte che tutte le obiezioni venissero fatte, perché sennò sembra davvero una ping pong e ogni volta abbiamo qualcosa da dire. Per carità, possiamo andare avanti all'infinito, però mi sembra
se, se vuole toglierci il diritto di fare eccezioni, ce lo dicano.
No, chiedo solo un po' d'ordine nelle eccezioni, avvocato. Nessun diritto viene toccato, ci mancherebbe altro. Siamo tutti per le garanzie e i diritti in quest'Aula.
Mi scusi. Avvocato De Danieli, vorrei soltanto un chiarimento. Per quanto riguarda il fascicolo fotografico, noi abbiamo anche i numeri di affogliazione. Per quanto riguarda il verbale di sequestro, chiederei indicazioni in merito a dove si trova nel fascicolo del pubblico ministero, perché io non sono riuscita a trovarlo.
Ma è numerato anche il verbale di sequestro, basta andare in ordine, cercare nei faldoni, che sono tantissimi, la pagina e si trova, avvocato. Sinceramente non posso dirle è qui o è lì.
Sostenete che c'è,
scusate,
dovete
perché non diventi un ping pong. Lei dice che non l'ha trovato, il che non è un'obiezione fondamentale.
Cosa?
No, le spiego. Il che non è un'obiezione fondamentale, perché l'avvocato Taddei dice che invece l'ha trovato. Quindi
no.
Nelle posizioni difensive, io infatti l'ho chiesto due volte, nelle posizioni difensive un difensore mi dice che, ora vabbè che ognuno è parte a sé, però c'è anche una parte processuale. Se la parte processuale mi dice che l'ha trovato quell'atto,
io volevo limitatamente al fascicolo fotografico.
Invece sequestro non l'ha trovato, però il numero è sempre lo stesso.
Credo che il verbale di sequestro non rechi il numero di alcun procedimento, quindi.
Forse per togliere d'impaccio abbiamo il test e gli facciamo pedissequamente ripetere il contenuto del suo verbale di sequestro e quindi rinunciamo all'acquisizione, togliamo dall'impaccio il tribunale, il test ci elenca, come abbiamo fatto in altre occasioni, visto che ci piace perdere un po' di tempo o passarlo qui al fresco, che cosa ha rinvenuto, visto che è un verbale a sua firma.
Allora, il Tribunale rileva che l'obiezione difensiva relativa alla violazione dell'articolo 468,4 bis CPP è infondata, in quanto il verbale di sequestro non è un verbale di prova. Peraltro, il verbale di sequestro suddetto non risulta nell'elenco del fascicolo del PM testé esibito dall'avvocato Tambuscio, il verbale stesso pertanto non può essere prodotto. A questo punto il PM?
Il PM continua l'assunzione del test facendo le passo il suo verbale di sequestro, deve avere la pazienza di elencarmi il contenuto di questo verbale. Grazie.
Solo il materiale.
Prego.
Solo il materiale.
Tutto. Allora, il giorno, mi dice il giorno e ora, mi ripete. Su decreto, e poi uno a uno, con pazienza lentamente.
Il giorno 23 del mese di luglio.
Abbia pazienza, scusi, le faccio una domanda. Allora, pedissequamente l'elenco perché è umanamente non possibile ricordarsi tutto quello. Può, sempre consultando questo atto a sua firma, dirmi se avete proceduto su delega o se avete proceduto di iniziativa questa attività di sequestro?
Su delega.
Sì. Pubblici ministeri.
Dei pubblici
può ministeri. Dirmi il giorno e ora in cui ha redatto questo verbale?
Il verbale è stato redatto alle ore 21:30 del 23 luglio 2001.
Può dirmi qual è il luogo in cui avete rinvenuto che risulta dal verbale a sua firma?
L'abbiamo rinvenuto all'interno dell'istituto scolastico Diaz Pascoli di via Cesare Battisti 6 Genova.
C'è il numero, via Cesare Battisti 6?
Sì.
Ecco, può allora elencarmi con molta lentezza e pazienza tutto il materiale rinvenuto dicendo esattamente il numero dei pezzi e di che cosa si trattava? Grazie.
Allora, il giorno 23 del mese di luglio 2001, alle ore 21:30 a Genova...
L'ho già detto, sì. L'elenco del materiale.
Ah, solo l'elenco. Allora, numero 5 monitor per computer di marca Nortec, modello M1568A. Di cui uno danneggiato. Numero 2 monitor di computer di marca Olivetti, di cui uno modello DSM70-500 e l'altro modello DSM60-400.
Scusi Presidente, chiedo scusa, Avvocato Lamma, difesa Arculeva al Guarnera, non ho capito una cosa, se... Cioè, il test sta leggendo il documento? Perché se lo sta leggendo, io avrei qualche perplessità, perché...
Sta esattamente leggendo, perché ho detto che non è umanamente possibile ricordarsi un elenco fatto più di 5 anni fa, avvocato.
Ma l'obiezione difensiva è un'obiezione frequente e ha una sua logica. Però qui il problema non è richiamare il ricordo
Presidente,
di...
mi perdoni, non ho sentito.
L'obiezione difensiva ha una sua logica. L'ha capito?
Sì, la ringrazio, ha una logica, perché altrimenti... Ma infatti lo sto riconoscendo
che è una sua logica. Però in questo caso il testimone non sta riferendo alla ricostruzione di un fatto, sta semplicemente riferendo un elenco. L'elenco tecnicamente noi non possiamo acquisirlo perché manca il passaggio di cui diciamo prima dell'ordinanza precedente. Però in quanto tale, se è un atto del test, il test può leggere un elenco di oggetti, perché sennò diventa non diventa un problema di esercizio di memoria in sostanza. Ci sta leggendo un elenco di cose e come tale un elenco di oggetti ritrovati. Oltretutto la difesa non ha fatto obiezione, a quanto ho capito, sull'acquisizione del fascicolo fotografico, quindi c'è connessione diretta, quindi direi che il PM che il test può leggere.
Grazie, può proseguire nel leggere l'elenco dei beni, grazie. Numero... Con molta attenzione, cerchi di non saltarne nessuno, grazie.
Numero 3 tastiere marca Siemens, Olivetti e Hewlett Packard, quest'ultima danneggiata. Numero 1 fax marca Olivetti modello OFX 8400. Numero 1 stampante marca Canon modello BJC 2000. Numero 1 stampante marca Brader modello HL 1250 laser. Numero 1 toner per stampante. Numero 5 desktop marca Fujitsu Siemens, modello Scenic, di cui numero 3 danneggiati. Numero 3 desktop marca Olivetti, di cui uno modello M166XSL, uno modello M24P133 e uno modello P100L, quest'ultimo danneggiato. Numero 2 desktop privi di marca, entrambi danneggiati. Numero 12 floppy disk. Numero 1 cassetta videocamera VHS-C marca TDK con relativa custodia, recante la scritta 20 luglio. Numero 13 mini disk. Numero 33 maglie varie, quasi tutte di colore nero ed alcune con scritte. Numero 9 capi vari di abbigliamento, principalmente di colore nero. Numero 1 stemma in stoffa nera recante la scritta Czarny Block. Numero 11 caschi da motociclista di vario modello. Numero 1 casco da ciclista. Numero 3 caschi da lavoro anti-infortunio. Numero 1 casco nero riproducente presumibilmente una testa di rettile preistorico. Numero 1 casco arancione recante una scritta e un simbolo contro il G8. Varie protezioni in plastica per il corpo. Numero 13 zaini vari, numero 4 borse varie, numero 2 camere d'aria, numero 1 bandiera rossa recante stemma con pugno e scritta SWP, numero 10 bandiere nere, di cui una con scritta contro le forze dell'ordine ed alcune con disegni. Numero 4 maschere antigas più una confezione di filtri. Numero 4 cuffie di color nero. Numero 7 berretti, di cui 4 di colore nero. Numero 2 passamontagna di colore nero. Numero 1 sciarpa di colore blu. Numero 6 foulard, di cui alcuni annodati per travisare il volto. Numero 4 foulard di tipo Kevlar. Numero 3 paia di guanti da lavoro. Numero 3 guanti singoli. Numero 1 paio di ginocchiere. Numero 1 ginocchiera singola. Numero 7 maschere in plastica per la pratica di sport vari, sub, sci, eccetera. Numero 7 paia di occhialini in plastica tipo nuoto. Numero 1 paio di occhiali da sole scuri. Numero 2 maschere per uso medico monouso. Numero un certificato di attestazione di giornalista rilasciato dalla IFJ a nome di Velle Vegard, con copertina in plastica rossa. Numero, un passaporto svizzero avente numero 79574 71, rilasciato a Stafford Anna della Una. Numero, una tessera Bancomat Maestro delle casse rurali trentine aventi numero 00820437, rilasciato a Lanza Nazarena, con relativa custodia in plastica. Numero, una carta d'identità avente numero AB364703, rilasciata dal comune di Ozzano Monferrato a Lanza Nazarena. Numero, una chiave per autovettura marca Opel con portachiavi con scritta Avis. Svariato materiale cartaceo stampato e manoscritto, consistente in un elenco alfabetico prenotazioni composto da numero 4 fogli, un elenco nominativo dei partecipanti alla manifestazione anti-G8 del 21/7/2001, suddiviso in numero 5 autobus e composto da numero 6 fogli, un elenco nominativo del 17 luglio di cittadini stranieri con località di provenienza e numeri telefonici, composto da numeri 2 fogli. Un elenco nominativo del 18 luglio di cittadini stranieri con località di provenienza e numeri telefonici, composti da numero 1 foglio. Un elenco nominativo di cittadini stranieri con località di provenienza e numeri telefonici, composto da numero 1 foglio. Un elenco nominativo manoscritto del Genoa Social Forum, composto da numero 2 fogli. Un comunicato stampa delle Tute Bianche per la Dignità contro il Neoliberismo, con a tergo dei nominativi ed indirizzi manoscritti. Una nota per militanti e simpatizzanti emessa dal Partito di Rifondazione Comunista, composta da numero 2 fogli. Una scheda informativa a nome di Randazzo Enrico, composta da numero 2 fogli. Un elenco intestato Le Notizie da Genova, datato 21 luglio 2001, composto da numero 2 fogli. Un elenco nominativo manoscritto recante gli incarichi da ricoprire per le persone in esso indicato, composto da numero 4 fogli. Un elenco nominativo stampato riportante incarichi da ricoprire e recapiti telefonici, composto da numero 2 fogli. Un frontespizio per trasmissione in telefax indirizzato a ballerina Cinzia e Viola Rosita. Un foglio comunicato 8 anarchici contro il G8, venerdì 20 luglio 2001, datato 21 luglio 2001. Un elenco stampato di referenti tecnici del coordinamento GSF. Un elenco stampato di nominativi con relativi recapiti telefonici. Un messaggio stampato in lingua inglese recante nominativi dei comunicanti. Numero 15 fogli vari manoscritti riportanti svariati nominativi, recapiti telefonici e appunti vari. Un quaderno con copertina in lingua inglese contenente svariati nominativi e recapiti. Una denuncia di smarrimento di patente di guida presentata da Daniele Sabrina. Un'autorizzazione provvisoria per esercitarsi alla guida, rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Ufficio di Reggio Emilia, a nome di Daniele Sabrina. Una tessera ARCI Nuova Associazione Modena, avente numero 010461785, a nome di Daniele Sabrina. Numero 6 manifesti di varie dimensioni, tutti manoscritti, di cui alcuni in lingua straniera, relativi a comunicati, programmi ed aspetti organizzativi dei manifestanti, con citazioni ad anarchici e dal centro Pinelli.
Grazie, può bastare, grazie.
Prego.
Ricorda dove è stata sequestrata tutta questa documentazione e gli oggetti, cioè in quali piani, quanti piani era in questa scuola?
Allora, lo stabile è di 4 piani, e il materiale del vestiario è stato sequestrato, lo chiamiamo, nel seminterrato, in un locale adibito a spogliatoio, insomma, era tutto ammassato lì, mentre il materiale informatico è stato sequestrato al primo piano, in un corridoio alla seconda porta, che antecedentemente era stato messo un cartello nel quale si diceva di non toccare detto materiale a firma del vice sindaco.
Grazie, non ho altre domande.
Ecco, su quest'ultimo punto abbia pazienza, avvocato Taddei. È a conoscenza del soggetto dell'ente proprietario di questo stabile? Dello stabile Diaz Pascoli? Se sa di qual è l'ente proprietario di questa scuola?
Ma io materialmente, quando l'ho dissequestrato, l'ho dato al Comune di Genova, nella persona della dottoressa Spagnolli, quindi presumo che sia.
Sì. Un'ultimissima domanda: è a conoscenza della proprietà, se ha proceduto al dissequestro, questo non lo so, del materiale informatico, quindi dei computer?
Sono a conoscenza?
Ha proceduto lei al dissequestro di questi computer?
Sì, sì.
E a chi sono stati dati?
Sempre nella persona della dottoressa Spagnolli del Comune di Genova, sì.
Non ho altre domande, grazie.
C'è altro allora, basta? Chiuso per tutti? Non è che poi avete i ripensamenti, eh? Basta. Può andare, grazie. Può
grazie.
Andare.
Dottor Guaglione.
Sull'acquisizione del verbale delle fotografie non c'è problema allora. Il Tribunale acquisisce.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Buongiorno, per cortesia, il suo nome?
Guaglione Pasquale, sono vicequestore aggiunto della Polizia di Stato. Sono nato a Barletta, 17-1-52.
9. All'epoca dei fatti era in servizio presso? All'epoca dei fatti, nel 2001, era in servizio?
E presso aggregato presso la Questura di Genova.
Grazie. PM,
sì. È stato impiegato in attività relative alle manifestazioni anti-G8 all'epoca?
Sì, ho partecipato ai servizi predisposti dalla Questura.
Vuole riferirci esattamente in che termini ha partecipato, dove era sistemato, se ha partecipato direttamente?
Allora, il giorno 20 sono stato responsabile nella zona di Piazza Dante. Il giorno 21 ho partecipato ai servizi che si sono svolti poi percorso Italia e il giorno 22 all'aeroporto per il rientro delle delegazioni.
Ecco. Venendo al giorno 20, lei ha detto di essere stato responsabile dei servizi, quantomeno quelli che facevano capo a lei, in Piazza Dante.
Sì, esatto.
Può dirci, se lo ricorda, quanto personale aveva a disposizione? Ecco, perché Piazza Dante?
Allora, Piazza Dante cominciava la zona con, di recinzione con il New Jersey per quanto riguarda la zona rossa. Avevo una cinquantina di uomini del reparto mobile, degli automezzi dei vigili del fuoco, un VTC e dei carabinieri a disposizione.
Come avete proceduto, se avete avuto dei problemi, se c'è stato dei tentativi?
Allora, problemi ce ne sono stati nel corso della mattinata. All'inizio il transito era ancora aperto ed è stato aperto fino alle 10.30, attorno alle 10.30, credo. Poi è stato chiuso e interdetto al traffico pedonale e ci sono stati da quel momento, ma anche prima, alla spicciolata c'è stato un concentramento o un ritrovarsi di persone che dimostravano contro il G8. In particolare c'era uno striscione di Attack France. È stata una presenza che non ha dato fastidio né attaccato schermaglie con le forze di polizia presenti, fino a quando poi non c'è stato il corteo che scendeva, se non ricordo male, da Piazza Carignano per via...
Si chiama Fieschi.
Via Fieschi,
la
sì.
Via che collega Piazza Carignano,
esatto,
a Piazza Dante.
Quella che viene in discesa che poi via porta Fieschi. Ancora per via Fieschi. E quando è arrivato il corteo, allora ci sono stati degli incidenti con un tentativo di sfondamento, di oltrepassare le barriere poste a protezione della zona rossa. Sono durati un po' per le lunghe, fino a quando poi all'improvviso non c'è stato un retrocedere, cioè uno scioglimento di tutti i dimostranti. Dimostranti che poi sono ritornati, mi pare, dopo un paio d'ore e sono rimasti là fino a sera, sino alle 20, credo, grosso modo attorno alle 20, quando poi è finita tutta la manifestazione.
Questo blocco che lei ha detto essere rappresentato dai New Jersey, questa
sì.
Divisione e quindi questo divieto d'accesso, è stato mantenuto, è stato violato, siete riusciti
dunque,
a evitare che qualcuno entrasse?
Sono passate due o tre persone, una ragazza sicuramente e poi c'era se non ricordo male, uno straniero di età... diciamo abbastanza una persona matura e forse un terzo, però il terzo non lo ricordo distintamente, quindi però non hanno fatto violenza nell'oltrepassare, perché è successo questo: l'autoblindo spingeva il New Jersey contro la porta di accesso, a un certo momento a furia di essere continuamente movimentato si è creato un varco e attraverso questo varco laterale sono entrati. C'è stata anche la rottura della catena che teneva la porta chiusa e poi durante la manifestazione ci sono stati anche alcuni dimostranti che con delle chiavi inglesi hanno cercato di sbulonare le staffette di congiunzione fra i singoli blocchi dei New Jersey. Questo naturalmente ha fatto cedere quella che era la resistenza della barriera e ha permesso questo ingresso.
Sì, grazie. Io per il momento non ho altre domande.
Parti civili, difesa?
Solo una precisazione. Lei ci può riferire il suo, avvocato De Danieli, il suo orario di servizio quel giorno? Sull'orario di servizio.
Allora, il servizio è cominciato attorno alle 7 di mattina, quindi alle 7.30 c'è stato il concentramento della forza, quindi la dislocazione della forza ed è andato avanti in maniera continuativa fino verso le 20 e sono sempre rimasto sul posto, non c'è stato cambio.
Non ho altre domande.
Difesa d'avanzo. Ecco, per quanto riguarda gli ordini di servizio, quando era stato comandato di recarsi in Piazza Dante?
La sera precedente è stata data la disposizione di servizio, perché tutte le sere o i pomeriggi del giorno precedente dovevamo prendere contatti con l'ufficio servizi della Questura, che ci dava indicazione dell'ordinanza che si stava preparando, con indicazione dei posti, della forza a disposizione, ed eventualmente i vicequestori aggiunti potevano dipendere anche dai primi dirigenti, chi era il responsabile di più settori e che sovrintendeva come funzionario all'impiego di tutta la forza di quel settore.
Ecco, quindi non le risulta che dalla sera del 19 alla mattina del 20 luglio siano state modificate le disposizioni di servizio per quanto riguarda gli operanti delle forze dell'ordine in Piazza Dante?
Dunque, una volta che l'ufficio servizi della Questura mi ha dato disposizione di andare in Piazza Dante, non è mio compito sapere se ci stanno delle variazioni o meno. Eventualmente la Questura, che può partecipare al funzionario responsabile di settore o del posto di servizio, se lo ritiene opportuno, se ci stanno delle variazioni o meno.
Quindi lei in sostanza ha ricevuto tutti i reparti che le erano stati assegnati? In
sì, la mattina d'inizio del servizio c'è stato il... ho trovato la forza che mi era stata assegnata.
Va bene.
Durante...
Prego. Prego, scusi se l'ho interrotto.
Durante il servizio, quando ci sono stati degli scontri, c'è stato un funzionario primo dirigente che ritengo sia stato il responsabile dell'intero settore, il dottor... adesso mi sfugge il nome. Comunque è riportato nella relazione di servizio che poi ho fatto, sì. che venne in ausilio nel momento in cui cominciarono a succedere i primi tafferugli con i dimostranti.
Ho capito, non ho altre domande, grazie.
Avvocato Menzione per la posizione D'Ammicco. Dottor Quaglione, venendo un attimo a ciò che ha già detto, cioè alle prime ore della mattinata del 20, sì. Lei ha parlato di un ritrovarsi, un convenire alla spicciolata, un primo gruppo, diciamo. Ecco, in tutto quanti saranno state queste persone che alla spicciolata si sono ritrovate di fronte a Piazza Dante?
Qualcosa in più di un centinaio, 100, 200 persone, ma non... diciamo erano in gruppi tranquilli, diciamo come quando si va in piazza in attesa che non succeda qualcosa, si va in piazza e basta. Sempre. Quindi sì. Potevano essere un centinaio, 100 o 200 ancora.
Ecco, poi invece ecco. Il primo gruppo, come dire, organizzato che è arrivato di fronte a lei è quello di Attac, mi pare di aver capito.
No, mentre loro stavano là hanno poi messo questo striscione, cioè mentre erano tranquilli c'è stato un furgone che ha portato dell'acqua, perché ogni tanto arrivavano delle macchine che portavano generi di conforto, ecco, diciamo così. E poi è apparso questo striscione con Attac France.
Quindi non era un nuovo gruppo che subentrava?
No,
diciamo
no,
così.
Anche perché arrivavano a gruppi di 5, 10, 15 per volta, così,
ecco,
in maniera molto fluida.
Si riferisce comunque sempre a questi che venivano alla spicciolata, per
sì,
come
certo.
Ho capito. Ha detto che tutto è rimasto calmo fino a che non è sceso un corteo da via Fieschi.
Sì.
Quindi esclude che di fronte a lei ci siano stati atti di violenza prima di quel momento?
Sì, da prima di quel momento sì.
Ci sono stati tentativi di sfondare il blocco che voi avevate,
una
che
volta
voi
arrivato
presidiavate? No, prima del corteo che scendeva da via Fieschi.
No, soltanto, l'ho detto, fino alle 10:30, fino alle 10:30 il varco è rimasto aperto per il transito sì. Dei residenti. È pur vero che questi avevano un lasciapassare, però comunque il varco era accessibile, insomma.
Senta, ma era un varco di zona rossa, come dire, di quello previsto, presidiato attraverso
sì,
i cancelli
sì, sì.
E le reti metalliche?
Sì,
di questo
con
stiamo,
il New Jersey, sì.
Di questo
e
stiamo
poi c'era
parlando.
La porta metallica che è stata chiusa con un catenaccio, con lucchetto abbastanza grosso.
È in grado di ricordare verso che ora è sceso il corteo da Via Fieschi? Più o meno, diciamo, ponendo le 10:30 come momento scrimine. Per
verso le 11:30, mezzogiorno, ecco, grosso modo, credo.
Una
almeno
prima...
così, adesso a memoria, però...
Questo è, come dire, la prima, da quel che ho capito, da ciò che ha detto, la prima discesa di questo corteo.
Sì.
Poi si sono ritirati, ha detto.
Ci sono stati degli scontri, dei tentativi di sfondamento, c'è stato lancio di oggetti, di bulloni, di bottiglie, un po' di tutto. Avevano anche degli specchi con cui a un certo momento hanno cominciato a fare, ad abbagliare le forze di polizia, e poi questi specchi ce li tiravano addosso. Questo è stato... non un singolo lancio o qualche lancio, è stata proprio una cosa ripetitiva.
Mm-hmm.
E poi all'improvviso si sono ritirati.
Ecco, quanto è durata questa permanenza, questa prima volta?
È un'oretta abbondante.
Un'oretta. Poi si sono ritirati per ripresentarsi dopo quanto?
Nel pomeriggio.
Nelle prime ore del pomeriggio?
Nelle prime ore del pomeriggio,
verso
sì.
Che ora, che lei ricorda?
Dunque alle 12, alle 7, in maniera molto, però lo dico in maniera molto imprecisa, verso le 4.
Verso le 4 del pomeriggio. Ma a quel punto erano in formazione da corteo, erano in gruppi sparsi, come si presentava la situazione?
No, no, sono arrivati in...
La seconda volta.
No, sono arrivati a Balanca.
A Balanca, scendendo di nuovo da Via Fieschi.
Da Via Fieschi e dalla... Lì c'era anche una galleria, se non vado errato, c'è una galleria, però non so come si chiama.
Senta, e questa seconda volta... Ora, io non pretendo naturalmente che lei ricordi chi c'era o chi non c'era, ma l'impressione che ebbe è che fossero gli stessi che erano scesi già... a questo punto alcune ore prima, o che poteva trattarsi di un altro corteo, di un altro spezzone di corteo? Che impressione ebbe all'epoca? E quindi che impressione riportò nel suo verbale?
Allora,
nel suo
non le posso rispondere per due motivi. Prima, perché nel momento in cui si hanno di fronte dei dimostranti, a meno che non ci sia il contatto fisico con qualcuno di loro, è difficile che poi ci si riesca a ricordare dei singoli visi.
No, ma difatti...
E seconda cosa, abbiamo messo le maschere, per cui
sì.
Anche volendo avere una visione distinta, si vede la massa che ci sta di fronte.
Infatti io avevo premesso che non le chiedevo chi fosse sceso la seconda volta.
Non le posso rispondere.
Ho solo chiesto se l'impressione era che si trattasse degli stessi spezzoni di corteo.
Che fossero organizzati, questo in dubbio. Che fossero organizzati è in dubbio, però non le posso dire se si trattava degli stessi o di tronconi di manifestazione, anche perché quello che succedeva altrove non è che sì, potevamo sentire attraverso le radio, ma non certamente se si trattava di quel corteo o di altri.
Certo.
Tenga conto anche perché non conosciamo la città, quindi al di fuori di quella zona...
No, lei la città la conosceva.
La parte dove facevo servizio.
Ah no, voglio dire, Genova la conosceva e la conosce bene lei.
No, no, assolutamente.
Non era vicequestore a Genova?
Sì, ma allora. Aggregato per il periodo della...
Ah, solo per quei giorni? No, non avevo capito. Credevo lei fosse presso la questura genovese. Mi scusi. Allora, torniamo un momento a questo secondo periodo, diciamo, dopo le 4 del pomeriggio. Ecco, quando prima ha detto saranno passate o saranno filtrate 2 o 3 persone, si riferiva agli episodi della mattina o si riferiva al pomeriggio?
La mattina.
La mattina. Nel pomeriggio, dalle 4 in poi, sono filtrate delle persone con la forza o perché voi l'avete lasciate passare?
No, no, il pomeriggio non ricordo di gente che abbia attraversato la barriera, anche perché nel frattempo avevamo ricevuto degli idranti di rinforzo e quindi sono stati usati i getti d'acqua per impedire gli accessi.
Va bene. Senta, lei ha detto che il giorno successivo era in servizio in Corso Italia.
Sì.
Ci può dire, sia pure succintamente, il suo servizio quanto è durato e da che cosa è stato caratterizzato, in sostanza, cioè di che cosa si è occupato durante quel servizio?
Allora, luogo di concentramento è stato in Piazzale Fiera, antistante la fiera d'Oltremare.
A che ora?
Le 9 è cominciato il servizio. Verso le 10:30 c'è stato lo schieramento perché era già in movimento il corteo e quindi in un primo momento sono rimasto con 20 dipendenti del reparto mobile a presidio della fiera, perché lì erano concentrati i nostri automezzi. Nella prospettiva di ciò che poteva succedere, ho ricevuto disposizioni di lasciare la mia postazione e di inserirmi nello schieramento di Corso Italia lato mare.
Lei da solo o lei con i suoi uomini?
No, io con il mio personale.
Più o meno era una 50 di persone come il giorno precedente?
No, quanto? No, eravamo un centinaio, cioè tutto lo schieramento era fatto da più di qualche centinaio.
No,
di...
intendo dire quelli,
no,
al
no,
suo comando.
No, no, i 20
comando.
Dipendenti con cui ero rimasto a presidio, diciamo, dell'ingresso della fiera.
Erano un centinaio? Lei si muoveva con un centinaio di persone?
No, 20.
Com'è?
Con 20 dipendenti.
Ah, no, avevo capito 100, mi scusi.
No, no, tutto lo schieramento era oltre un centinaio di persone.
Però lei ne aveva 20 con sé.
Tra polizia, poi sì, bisogna aggiungere il carabiniere e guardia di finanza che comunque stavano nello schieramento.
Sì.
Io parlo soltanto del contingente assegnato.
Sì, sì,
difatti
io
persone.
Chiedevo quel contingente suo, quello assegnato.
Sono cominciate le scaramucce su Corso Italia.
A che altezza?
Dunque, Corso Italia, prima del piazzale via Rimassa, mi pare che si chiama quello via, o c'è un largo, mi pare.
Sì, ecco. Oppure per intenderci potremmo avere come punto di riferimento il piazzale Kennedy che si trova sul lato mare. Ecco, rispetto al piazzale Kennedy, queste prime scaramucce sono state più verso ovest o più verso est?
No, più verso la strada che viene in discesa.
Quindi più verso...
Perché c'è Corso Italia che viene da una parte alta e scende e declina verso il lato fiera. E poi c'è una scalinata o una strada che è parallela, però lato monte, diciamo così, non lato mare, sul versante opposto che sale.
Ecco, cos'è accaduto?
Ci sono
che
state...
ora era e che cos'è accaduto?
Allora... Una volta fatto lo schieramento sono cominciate i lanci di sanpietrini e di altri oggetti contundenti da parte di una parte dei dimostranti. Non ci siamo mossi perché era in arrivo il corteo. C'è stato il transito del corteo e poi i dimostranti erano arrivati proprio sotto di noi, ci sono stati 3 finti attacchi. Tre finte cariche. Parliamo di cariche. C'era un autoblindo che ci stava davanti, che è andato avanti, si arrivava, si respingevano e si retrocedeva nelle posizioni iniziali. Questo è stato fatto per 3 volte proprio per permettere il deflusso del corteo che gli stava alle spalle.
Un attimo, dottore. Quando lei fa una distinzione fra coloro che erano impegnati in queste scaramucce e il corteo, i primi quanti saranno stati all'incirca? La distinzione l'ha fatta lei, io non lo so, mi pare di capirlo da ciò che lei ha detto. quanti erano impegnati contro di voi, per intenderci?
Sicuramente più di una cinquantina.
E dietro stava venendo un corteo...
Per quello che sentivamo via radio,
sì,
alle spalle ci dicevano soltanto di fare delle finte, perché dietro c'era il transito del corteo.
E invece voi volevate far defluire il corteo.
No, certo.
Era questa l'indicazione che avevate
certo
avuto. E ci riusciste complessivamente? Il corteo riuscì a defluire nel suo complesso?
Allora, il corteo aveva un servizio per proprio conto. Noi stavamo invece da questa, dal lato fiera. Potevamo vedere grosso modo il movimento delle teste, ma non certamente il corteo come se avessimo avuto una visuale libera. Per cui le indicazioni ci arrivavano via radio e arrivavano a quelli che erano i responsabili della dislocazione della forza. Per cui sulla base delle indicazioni che ci venivano date, noi avanzavamo e retrocedevamo a secondo delle indicazioni dateci.
Ecco, ma per quel che ha visto, quel che ricorda, poi alcune cose noi le abbiamo viste in video già in questo processo, il corteo è defluito completamente o ci sono stati degli intoppi, delle...
Quello che ho visto non glielo posso dire perché non gli ho detto, il corteo non si vedeva. Nel momento in cui poi ci hanno ordinato di fare la carica e di avanzare, siamo andati avanti fino alla sommità di Corso Italia, proprio dove poi c'è stata l'interruzione. Ma se lei mi dice ha visto transitare il corteo, io non glielo posso dire.
No, che interruzione c'è stata? Mi scusi, dottore.
Il?
Che interruzione c'è stata? Ora ha usato il termine interruzione.
Allora, si avanzava e si retrocedeva a secondo le indicazioni
sì
ricevute.
Poi a un certo punto vi è stato
a
detto
un certo
di andare
punto
avanti.
C'è stato detto di fare la carica e di continuarla
sì
fino a quando non siamo arrivati sulla sommità di Corso sì Italia, punto in cui si è interrotta la carica.
Ecco, allora poniamola in questo
o
modo.
O è finita
sì,
la
sì
carica.
Quando avete fatto questa lunga carica,
sì,
avevate di fronte il corteo o avevate di fronte ancora
avevamo
soltanto
fronte
le 50 persone più di prima?
Avevamo di fronte dei dimostranti, io non le so dire se appartenevano al corteo o erano extra corteo.
Ecco, ma però forse ci sa dire il numero, così come ci ha detto dei 50 precedenti. Si trattava di centinaia o migliaia di persone
diverse...
o di 50
allora
persone?
Parliamo di diverse centinaia perché è stato estremamente laborioso e difficoltoso. E
ecco,
di andata avanti per parecchio tempo.
Senta, ricordandole che lei è testimone, forse
certo
giova, di fronte avevate il corteo o avevate soltanto dei dimostranti?
Per me avevo di fronte dei dimostranti.
Ma vedeva, visto che fra l'altro la strada è in salita, che stavano scendendo migliaia, decine o centinaia di migliaia di persone?
Quello che vedevo era di fronte una massa di dimostranti che in principio erano grosso modo la quantità che le ho detto
sì
nel momento in cui si cominciavano
questo
le scaramucce.
Questo l'ho capito, io sto parlando
poi
del momento della lunga
avanti
carica.
Quello che riuscivo a vedere attraverso la maschera antigas, dato che di gas ce n'erano anche parecchio, erano dei dimostranti che erano nell'ordine di diverse centinaia. Che appartenessero o no alla manifestazione, questo non glielo so dire.
Allora poniamola diversamente. Riusciva a vedere che dietro questi dimostranti c'era un corteo di centinaia di migliaia di persone?
Negativo, non riusciva a vederlo.
Non riusciva a vederlo perché non si vedeva o perché aveva la maschera antigas?
Entrambe le cose.
Entrambe le cose. Senta, però se non sbaglio dai suoi rapporti, lei a un certo punto è riuscito a vedere due bottiglie Molotov.
Certo.
Le ha sequestrate?
No, non sono riuscito a vederle, le ho trovate.
Le ha trovate. Difatti le domandavo dove le ha trovate, come domanda
allora,
successiva.
Allora, nella parte dove poi, diciamo, si è esaurita la carica... Ed è una stradina che porta giù verso cioè giù a mare e che si chiama via delle medaglie d'oro di lunga navigazione. Proprio in quell'angolo ci sta una siepe che, vista di fuori, è come se permettesse di poter scappare, mentre invece immediatamente dopo la siepe c'è un muro che sale e quindi molti fuggivano verso questa siepe e poi restavano là perché stavano impediti. E lì in quell'esipio ho trovato questa busta con queste due bottiglie.
Se, verso che ora l'avrà trovata? Ce lo può dire?
Se non ricordo male come orari, verso le 16.30 noi abbiamo terminato l'azione di carica, quindi saranno state le 15.30 alle 16.
Sono state queste le uniche due bottiglie che sono state trovate da lei o dai suoi uomini quel pomeriggio?
Sono state trovate da me, sì, le uniche due.
Le uniche due, altre non ne avete trovate?
Che io sappia, no.
Nient'altro, signor Presidente.
La difesa d'avanzo aveva altre poche domande sul sabato 21, sempre. Volevo chiederle, dottor Guaglione, la modifica di disposizione di servizio, quindi l'ordine di lasciare la postazione dal presidio della Fiera del Mare, a che ora è arrivata, si ricorda?
10.30 alle 11.
10.30-11. Sa anche la ragione per cui, o se vi è stata spiegata?
Per rinforzare lo schieramento sul lato mare, dato che la spiaggia non è sabbiosa ma è ricca di pietre. E quindi bisognava tutelare lo schieramento sul lato mare.
Lo schieramento sul lato mare. Ma che lei sappia... al vostro reparto, ad altri reparti, era stato dato l'ordine di aspettare che si formasse la testa del corteo in piazzale Kennedy per poi scortarla al luogo di arrivo previsto per il corteo?
Non le posso rispondere perché sono direttive che arrivano ai dirigenti responsabili di servizio. Ecco. Io ero in subordine.
Ecco, sabato 21 il suo dirigente di servizio era il dottor Piccolotti?
Sì.
Sì. Le comunicazioni radio a cui faceva cenno prima venivano solo tra il dottor Piccolotti e la centrale operativa oppure anche lei comunicava via radio con la centrale operativa?
No, le disposizioni arrivavano ai responsabili di servizio che erano primi dirigenti. Questi avevano il contatto immediato con i propri subalterni, usiamo questo termine, certo. Per cui le disposizioni o mi venivano date personalmente a voce o altrimenti attraverso la radio, quindi dipendeva dal momento in cui dalla posizione in cui ci trovavamo nello schieramento.
Certo, no, questo glielo chiedo perché abbiamo il suo identificativo radio, ma non avevo trovato delle sue comunicazioni né per la giornata del venerdì né per la giornata del sabato, nei brogliacci che c'erano stati.
Certo, le comunicazioni si fanno anche nel momento in cui, non avendo punto di riferimento vicino, o il dottor Piccolotti verso di me o io verso il dottor Piccolotti o ad altri, nel momento in cui mancano, la centrale operativa comunque è sempre presente.
Certo. Comunque lei non ha fatto, per esempio, comunicazioni via telefonica col cellulare?
Ci sono state delle comunicazioni telefoniche, o meglio, ci sono state delle conversazioni telefoniche, ma a fine carica.
Ho capito. La ringrazio.
Buongiorno, Tartarini, Difesa, Puglisi e altri. Due domande brevissime. Nel momento in cui eravate davanti alla Fiera del Mare, quindi poi successivamente nei momenti della carica, avevate sopra di voi con funzione di controllo altro l'elicottero, qualche elicottero, fosse dei carabinieri piuttosto che della Polizia di Stato?
Elicotteri ce ne stavano, onestamente non le so rispondere. C'erano degli elicotteri, ma non... Ma non le so dire, adesso non ricordo se c'erano dei carabinieri, della polizia. Non...
Comunque c'erano degli elicotteri.
È un particolare che mi...
Ma c'erano degli elicotteri, è già una risposta. Che lei sappia, per quanta sua conoscenza, su questi elicotteri erano presenti telecamere o quale altra funzione avevano gli elicotteri?
Non sono un funzionario tecnico, né il... ero deputato a sapere cose del genere, non...
Normalmente allora, che funzione hanno?
Come funzionario destinato ai servizi di ordine pubblico su strada, quello di cui mi potevo interessare, perché riguardava il mio impiego, era quale fosse l'eventuale dotazione di lacrimogeni, quale fosse l'eventuale dotazione di filtro antilacrimogeno gli uomini avessero portato con sé, ma certamente non è che mi vado a interessare. Vabbè, se...
Gliela riformulo diversamente. Allora, per quanta sua conoscenza, normalmente sugli elicotteri che sono impiegati in ordine pubblico, quindi anche con funzioni di controllo, sono montate degli impianti per le riprese visive?
Normalmente, quindi parliamo extra G8, normalmente no. Perché? Le telecamere sono piazzate sugli elicotteri che fanno servizio di polizia stradale per le riprese della circolazione, dei flussi di circolazione, che poi anche in occasione di ordine pubblico si possono dare disposizioni a impiantarlo, questo onestamente non lo so, dipende dalle disposizioni ministeriali.
E quindi lei durante il G8 non sa se c'era questa disposizione? Ordinanza del questore.
Né un fatto di cui onestamente mi importava granché.
Va bene, un'ultima domanda. Lei ha trovato durante la bonifica queste due bottiglie Molotov.
Sì.
A chi le ha consegnate? Ci ha fatto un verbale di sequestro lei o l'ha consegnata ad altri?
No, verbale di sequestro non è stato fatto e questo ho avuto anche maniera di spiegarlo. Verbali normalmente... Per atto di polizia giudiziaria si dovrebbe procedere ad atto di rinvenimento e sequestro. Stando in fase operativa, le bottiglie sono state consegnate a un dirigente generale perché in quel momento era l'unico che mi stava nei pressi, che era vicino, che le ha prese in consegna. Dirigente generale non è ufficiale di PG, quindi non è tenuta ad atti di PG. Dopo la carica siamo rientrati, ed in questo forse ci si può collegare a quelle che sono le conversazioni telefoniche, perché nel momento in cui si è interrotta la carica e ho ricevuto ordine di retrocedere, la comunicazione mi è pervenuta in maniera telefonica. Quindi siamo...
Scusi, non ho capito,
rientrati.
La comunicazione di retrocedere è pervenuta per via telefonica?
La comunicazione sì, perché ho parlato... Cioè, attraverso il cellulare di servizio, così come ho spiegato nella relazione ed è tutto scritto, ho dato disposizione di retrocedere verso le posizioni iniziali. Parlo del mio contingente, di coloro che stavano sul posto in Corso Italia e di un contingente della Guardia di Finanza che mi stava vicino. Quindi siamo ritornati verso le posizioni di Piazzale Fiera. Poiché immediatamente dopo sono cominciati i deflussi dei partecipanti all'anti G8 verso la stazione Brignole, ricevuta disposizione di spostarci verso la stazione Brignole e continuare i servizi nei pressi di quella...
Sempre per via telefonica questa seconda comunicazione?
No, una volta ritornata in Piazzale Fiera l'ho ricevuta radio. Direttamente questa disposizione.
Benissimo. Lei conosce il nome del generale a cui ha consegnato le bottiglie?
Presidente, c'è opposizione a questo, nel senso che... A questo punto vorrebbe capire il pubblico ministero, visto le obiezioni che sono state fatte prima, qual è la rilevanza di queste domande?
Beh, io difendo...
Scusi, avvocato Tartarini,
scusi, dottore, pensavo avesse finito.
Il test è un test che è stato portato dal pubblico ministero, è stato indicato esplicitamente con riferimento alla capitolazione nella lista testi sulla relazione che riguarda i fatti del giorno 20 luglio. Effettivamente ci sono anche delle indicazioni che sono più ampie su quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti oggetto dell'imputazione, quindi non c'è stata opposizione da parte del pubblico ministero in ordine alla possibilità che lo stesso riferisse anche per quello che riguardava le circostanze relative alla giornata del 21 e quindi al servizio di ordine pubblico svolto, a quelli che sono stati i contatti con i manifestanti. Ora, francamente, sfugge al pubblico ministero quale sia la rilevanza in questo procedimento di fatti che saranno sicuramente rilevantissimi e pertinentissimi nell'ambito di altro procedimento, che sarà celebrato diversamente, ma evidentemente che non hanno nulla a che fare con il procedimento in questione.
Su questo brevissimamente, io ho un assistito da Francesco Puglisi che è accusato di aver lanciato diverse bottiglie Molotov sia nella giornata del 20 che nella giornata del 21, per cui credo che non sia irrilevante per questo difensore conoscere quali erano le prassi di polizia giudiziaria in quel momento relativamente al rinvenimento eventuale di bottiglie Molotov.
Sì, ho capito, ma se chiedere a chi ha consegnato queste due bottiglie non vedo come sia rilevante per la posizione di Puglisi. Sicuramente è rilevante per altro, credo che nessuno della
i concorrenti ignoti di cui prima.
No, non è la stessa
Allora, dottor Guaglione, lei dice che ha trovato e le ha viste personalmente due Molotov.
Il?
Lei dice che ha trovato due Molotov.
Sì.
Ha detto, non ho fatto verbale di sequestro, perché in quel momento chiaramente aveva altro a cui pensare, e li ho consegnati all'ufficiale superiore.
Sì.
Il quale, lei dice prima, a sua volta non è tenuto a fare verbale di sequestro.
Non è ufficiale
perché di PG. È ufficiale che non è di polizia giudiziaria, e quindi non è tenuta ai compiti giudiziari. La difesa dice, questo ci interessa perché sono contestate a un imputato delle circostanze relative alle Molotov, non sappiamo se queste o non queste. Se la difesa chiede soltanto il nome, direi che può farlo, però non allarghiamoci ad altre cose. Lei può riferire il nome dell'ufficiale a cui ha consegnato le due Molotov?
Certo, l'ho già fatto in sede quando sono stato sentito dal pubblico ministero.
C'è il principio generale per cui in questa udienza noi sappiamo soltanto quello che lei ci riferisce.
Il generale
quindi io so soltanto quello che lei mi dice, non so altro.
Generale Donnini.
Va bene. Chiuso il problema?
Brevi domande. Lei ha detto di aver ricevuto l'ordine di caricare via radio, se non sbaglio.
Di aver ricevuto?
L'ordine di caricare.
Non via radio. È stato tutto lo schieramento che si è mosso contemporaneamente.
Allora ho capito male. Quindi non ha ricevuto l'ordine di carica.
Ma non ero io solo... Chiedo scusa, forse c'è una mancanza di visione dell'insieme. Nello schieramento delle forze di polizia, e parlo di forze di polizia perché c'erano polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, c'erano dei primi dirigenti responsabili in primis dell'intervento ed erano quelli che ricevevano direttamente gli ordini che si stabilivano a secondo del quadro generale d'insieme di quello che stava succedendo. Poi c'erano degli altri funzionari ed ufficiali che collaboravano i primi dirigenti, fra cui ci stavo io. Poi c'era gli ispettori e via di tutto lo schieramento. Nel momento in cui si diceva di caricare, lo schieramento si muoveva. Nel momento in cui mi si è detto attenzione a ciò che si fa sul lato mare perché ci possono arrivare le sassaiole di fianco, allora è un ordine diretto a me con il compito di salvaguardare il lato destro, credo in quel caso, di tutto lo schieramento di polizia. Tant'è che là ci stavano una serie di stradine che portavano o in spiaggia oppure a dei locali pubblici che noi volta per volta entravamo, bonificavamo e procedevamo davanti in maniera che non ci fossero sassaiole o aggressioni alle spalle.
Non ho capito allora, questo avanzamento complessivo dello schieramento da chi è stato deciso?
Le disposizioni che arrivavano dalla questura oppure dai primi dirigenti che avevano i loro collegamenti con chi era responsabile dei servizi in questura.
Sì, ma praticamente...
Non lo deve chiedere a me.
Nel senso, perché lei ha deciso di avanzare?
Perché tutto lo schieramento si è mosso. E perché si è ripetuto l'ordine di avanzare. Così come nel momento in cui si doveva retrocedere, si gridava e si passava la voce di retrocedere e la voce veniva ripetuta in maniera insistente da tutti coloro che prendevano e si trovavano alle spalle.
Ho capito, io... è estremamente
pratico. No, è una tecnica anche di ripetizione, perché molte volte con la maschera ed avendo il campo visivo, non limitato ma ristretto, allora gli ordini si ripetono, si gridano in maniera che tutto lo schieramento lo possa sentire.
E quindi c'è stato un passaggio di voci di intervenire con una carica?
Sì, certo, anche perché poi eravamo tutti quanti uno di fianco all'altro e quindi si vedeva se tutto lo schieramento avanzava o tutto lo schieramento retrocedeva.
Quindi lei non sa da chi sia nata questo ordine?
Da chi aveva la responsabilità dei servizi.
E chi era?
Ma sul posto, io posso dire, dipendevo dal dottor Piccolotti, sul posto. Altri non glielo posso dire perché lo dovrebbe chiedere al dottor Piccolotti con i collegamenti che ci stavano con gli altri
non
funzionari.
Non sa chi era responsabile di tutto il servizio Corso Italia, se c'era?
Questo non glielo so dire, io dipendevo ero a disposizione del dottor Piccolotti.
Ho capito.
Quindi...
Un'altra domanda. Lei ha detto che questa carica è arrivata fino alla sommità della salita.
Sì.
E poi ha detto qualcosa sulla presenza di un muraglione e sulla presenza di persone che si assiepavano.
Sì, che cercavano una via di fuga attraverso questo angolo che sta proprio... Cioè, è proprio l'angolo di via delle medaglie d'oro di lunga navigazione... che fa, a siepe. Oltre questa siepe non si vede, per cui rappresenta una possibile, immediatamente può essere vista come una possibile via di fuga. Se non che, saltata la siepe, ci sta questo muro e quindi si è costretti poi a defluire lateralmente e in quel caso a ritornarci addosso, perché noi eravamo fino là. E quindi vedendo... proprio alla base di questa della siepe sono state trovate questo sacchetto con le due bottiglie.
Se ho ben capito da questa ricostruzione dei fatti non c'era una via di fuga facile.
Non c'è una via di fuga oltre la siepe. Non quello o di scalare il muraglione o di scappare lateralmente, cosa molto più facile.
In questa fase erano molte le persone che cercavano una via di fuga. Quello che ha visto lei.
Ce ne stavano. Dalla sua nel parapiglia generale.
Dalla sua osservazione...
erano molto, erano poche e diventa fortemente...
Dai suoi ricordi. Lei ha visto che tipo di persone erano? Nel senso, giovani vestiti di nero?
Di tutte le età. No, giovani erano di tutte le età, con vestiti differenti, con potevano tenere delle magliette nere, magliette azzurre, rosse, verdi, di tutti bianche, non...
In queste fasi lei ha osservato la presenza di feriti, sia tra di voi, forze dell'ordine, che tra...
Sì, a fine carica quando, perché non è che si dice finisce la carica e da quel momento ritorna, diciamo, si ritorna immediatamente dietro come se fosse un filmato, no, finisce la carica, si permane nel posto dove è terminato, cioè si finisce di avanzare, ecco, da quel punto, rimanendo là, sì, ci sono state, c'erano persone ferite, come ci stavano delle persone nascoste, come ci stavano dei gruppi che cercavano di uscire fuori dal parapiglia generale e non sapevano che strada prendere.
Ricorda, ci può dire qualcosa di più, persone ferite, una, due, cinque?
C'erano delle persone ferite.
Non ricorda niente
Non
più.
Le posso dire il numero.
Neanche sul
C'erano tipo... delle persone ferite.
E che tipo di persone, non se lo ricordo?
Non lo so. Non... Cioè, anche volendo, erano persone... No. Boh.
Suoi ricordi, le chiedo solamente questo. Un'ultima domanda. Questa carica, per quello che lei ne sa, a cosa era finalizzata?
Allo scioglimento dei dimostranti che ci stavano di fronte. Tutte le cariche vengono fatte con questo fine.
E come mai è stata... A quanto ne sa lei, è stata prolungata fin in cima alla salita, nel senso sono, presumo, 500-600 metri.
E questo non glielo so dire.
Grazie, non ho nessuna
siamo
domanda.
Siamo andati avanti fino a quando non ci hanno detto di fermarci.
Nessun'altra domanda, grazie.
Soltanto una precisazione, avvocato De Danieli, lei diceva che per la giornata del 21 dipendeva dal dottor Piccolotti.
Sì.
Il dottor Piccolotti era presente in Corso Italia in quel pomeriggio, in quel
certo,
giorno.
Certo.
Al momento in cui per voce riportata sono avvenute queste prime cariche, il dottor Piccolotti si trovava vicino a lei, sa dirci dov'era, in che posizione era?
Io non sono andato con una telecamera. Il dottor Piccolotti era con me perché era nello schieramento. Lo schieramento, quando si avanza, è a secondo della larghezza della strada o del restringimento di questa. Le posizioni cambiano. Qualche volta ci possiamo trovare gomito a gomito, qualche volta ci possiamo trovare anche 10 metri distanti o ci possiamo anche perdere di vista. Ciò non significa che uno abbandona lo schieramento oppure è destinato ad altre parti.
Lei ha fatto riferimento alla visuale che aveva dalla posizione in cui si trovava, quindi il dottor Piccolotti, essendo comunque nei pressi vicino a lei, aveva
comunque
la stessa...
Comunque siamo arrivati dalla base e siamo arrivati sino sopra.
E aveva quindi la stessa visuale che aveva lei?
E credo di sì, perché la strada era quella.
Un'altra domanda.
Sì, una precisazione. Lei ha detto che all'epoca non era in servizio, ma era stato comandato. Dove prestava servizio all'epoca?
Presso la questura di Bari.
Senta, un'altra, visto che si è così diffuso su quanto da lei giustamente fatto il 20 e il 21, può dirci se ha personalmente constatato dei danni a fronte di queste vicende che ci ha raccontato? Com'era? Si è potuto accertare?
Danni materiali alla materiali città, a negozi, tantissimi. È stata una devastazione, è stato un saccheggio.
Ecco, questo con riferimento a quale giorno, dottore?
Questo?
Con riferimento a quale giorno e a quali luoghi?
Beh, questo lo posso dire con riferimento al giorno 21, quando è cominciato il servizio su Corso Italia. Ma... anche in Piazza Dante, con tutto quello che è arrivato, fra bulloni, bastoni, specchi ed altro, danni ce ne sono stati. Cioè, il danno non è soltanto, e adesso parlo da funzionario di polizia, Il danno non è soltanto nel momento in cui si sfonda la vetrina o si appicca il fuoco a un esercizio commerciale. Il danno è anche la rottura o il semplice piegare una delle travette di una sala cinesca. Comunque è un danno. Oltretutto il codice è estremamente chiaro nel...
Senta, quindi lei il giorno 20 ha potuto constatare questo tipo di danni già in Piazza Dante?
Certo, perché gli oggetti che ci arrivavano addosso comunque hanno colpito delle vetrine, comunque hanno colpito delle saracinesche, comunque hanno colpito tutta la parte dei sottani che ci stavano erano prospicienti.
In precedenza, se non ho capito male, che addosso vi venivano gettati specchi, che cosa vi è stato gettato? Quindi scavalcava di fatto il New Jersey?
Sì, erano tirate dalla parte di sopra, dalla parte superiore della rete metallica che è inserita nel piedistallo di cemento del New Jersey.
Se lo ricorda, quanto era alta? Non chiedo i centimetri ovviamente o i metri, però insomma era...
Ma attorno ai 3 metri, 3 metri e mezzo.
Quindi quanto vi veniva scaraventato ha superato la barriera? E oltre agli specchi che altro? Ha detto bulloni?
Abbiamo detto i bulloni di quelli che poi hanno cercato delle staffe di congiunzione, e c'erano delle biglie, c'erano dei bastoni, c'era un po' di tutto, bottiglie piene.
Questo è il giorno 20. Veniamo al giorno 21, in questo teatro guerriglia quasi che lei ha descritto. Ecco, all'esito di questa... queste evenienze, che cosa ha constatato di persona? Quindi stiamo parlando di piazzale Kennedy, della zona, sì, della foce, in cui lei si trovava di fatto.
Capisco la domanda, non...
No,
però vi prego di capire il mio sorriso, che non vuole essere assolutamente né offensivo né venir meno alla serietà di ciò che stiamo facendo. Quando si parla di danni arrecati sotto i porticati, perché una parte di Corso Italia, sulla parte non lato mare ma dall'altra, ricordo che ci stanno tutta una serie di porticati ed altro, era tutto uno scempio di vetrine, di saracineschi, c'era del fumo, ci sono state delle macchine incendiate, ci sono stati dei bidoni della spazzatura tirati in mezzo alla strada e dato fuoco in maniera che creassero delle barriere fumogene, e questo non incendiato da noi ma dalla controparte, dai dimostranti. Quindi ci sono stati quello che il codice dice atti di vandalismo, e che io riprendo come funzionario di polizia. Non così tanto per usare un termine il campato in aria da buon cittadino. E tanta è stata la difficoltà di questa carica che a un certo momento sono stati gli stessi abitanti di quei palazzi che, impressionati da ciò che stava succedendo, che ci hanno portato dell'acqua per lavarci la faccia, perché non è che la maschera antigas non permette comunque di respirare o di non avere le lacrime agli occhi, per cui i sintomi di soffocamento da parte nostra ce ne sono stati e tantissimi, e c'è stata gente che abitava su quei palazzi che comunque ha osato scendere, dico ha osato perché era da aver paura, con delle bacinelle dell'acqua, con delle bottiglie d'acqua per farci lavare la faccia.
Quindi queste cariche che sono state così a lungo e dettagliatamente descritte erano per fronteggiare questi soggetti che poi di fatto stavano provvedendo a questo tipo di danno?
C'è opposizione alla formulazione della domanda, sì, nel senso che tende chiaramente a suggerire la risposta, essendo testo del pubblico ministero non può essere a mio giudizio proposta in questo modo.
Di fatto aveva già risposto, la mia era praticamente un riassunto delle cose fino adesso dette, e chiedevo conferma di quanto ha detto fino adesso.
Sì, la carica è stata per far cessare anche questo stato, cioè anche è stato per far cessare questo stato di danneggiamenti che ci stavano.
Questi soggetti che vi fronteggiavano erano travisati?
Moltissimi, sì.
Per il momento... concluso, grazie.
Ancora una domanda. Questi atti di devastazione sotto i portici di Piazzale Kennedy, diciamo, quando sono stati commessi?
dall'inizio della... sono stati commessi dal momento in cui c'è stata l'aggressione nei confronti dello schieramento di polizia, perché lo schieramento è stato fatto per una questione, per quello che posso ricordare. Il concentramento era in piazza Fiera, per poi fare uno schieramento protettivo al passaggio del corteo che doveva venire di sopra e deviare per una strada grande che stava qualche centinaio di metri prima. Invece ci sono state delle aggressioni e quindi ci siamo trovati nelle condizioni di dover fronteggiare non solo l'aggressione, ma poi di dover disperdere coloro che continuavano in questa aggressione.
La domanda era proprio su, visto che lei ha parlato di questi atti di devastazione, danneggiamenti e incendi, quando sono iniziati e per quanto tempo sono andati avanti? Se lei ha potuto vedere, se lo sa in qualche modo. Cioè, nel senso, 5 minuti, 10 minuti, un'ora, due ore.
Ma quale? Gli atti di devastazione?
Gli atti di devastazione di cui lei ha parlato.
No. Sono da quando è cominciato il servizio alla fine di quando abbiamo cessato.
Quindi stiamo parlando
e di... E quindi dal momento in cui è iniziato lo schieramento, il servizio, sino a quando non è finito il servizio, perché in quel momento si presume che fossero...
di quantificare in termini di tempo.
6 ore.
Cioè, quindi questi atti sono durati 6 ore?
Perché se la carica è terminata alle 16.30, dalle 16, attorno alle 16.30 ci siamo, se la memoria non mi inganna, attorno alle 16.30 si è avuto l'ordine di cessare la carica. È cominciato lo schieramento alle 10.30, le 11, anche con queste, cioè il servizio di fatto... Lo schieramento è cominciato attorno alle 10.30, alle 11, quindi mi pare che sono 6 ore.
E quindi praticamente sono iniziati quasi subito, se ho capito.
L'aggressione nei nostri confronti è cominciata subito e assieme all'aggressione ci sono stati gli atti di vandalismo.
E sono durati fino alla carica.
Connetto atti di vandalismo anche con l'incendio della macchina, credo che
certo,
le registrazioni
certo,
fatte...
Certo, la stessa cosa. E sono durati questi atti di devastazione fino all'inizio della carica, se ho capito.
No, sino alla fine. Sino alla fine della carica. Perché gli atti di vandalismo, forse no, posso essere anche io che ingenero una falsa idea. Non è soltanto lato negozi, cioè lato porticato, ma non dimentichiamo che ci stanno anche i locali ricettivi lato mare e anche quelli hanno subito dei danneggiamenti.
Lato mare, sì, io pensavo che il grosso dei danni fossero stati dati sotto
il
porto.
Che il grosso fosse dall'altra parte e a confronto poi da quando denunciato dai singoli proprietari.
Circa 6 ore, dice, che sono durati. Sotto i portici un po' meno, perché la carica li ha fatti allontanare.
Lato portico, quelli che stavano dal lato portico. Sì. E per quello che si riesce a vedere per la profondità dello schieramento.
Una domanda. Se sono durati 5 o 6 ore questi atti in piazzale Kennedy, perché non siete intervenuti prima per evitarli? Una domanda neutra, non è polemica.
Non sono io deputato a rispondere a questo.
Ma per sua conoscenza?
No, nemmeno.
Non lo sa?
Io eseguo ciò che mi viene impartito come disposizione.
Ho capito.
Il perché coloro che... definiscono le strategie.
Quindi lei non riesce a darci una spiegazione?
Sarebbe estremamente personale, non andrebbe in sede di...
Sarebbe molto interessante, però penso che non mi ammetterebbero...
Le opinioni personali ciascuno se le tiene per sé, se questo è un testimone.
Sì, non gliel'ho chiesto, infatti stavo dicendo, era un'osservazione, cioè sarebbe interessante, ma visto che è una sua osservazione... Chi è che può saperla questa cosa? Perché non sono state evitate queste devastazioni durate 6 ore?
Chi è che ce lo può dire? Perché lo chiedete a me, non lo chiedete ai vertici della questura a suo tempo?
Lo può dire quindi di chi stiamo parlando? Cioè, a chi lo posso chiedere questo?
Di coloro che erano i vertici della questura e che comunque avevano responsabilità per tutta l'organizzazione e per tutti i servizi.
Stiamo parlando del questore? Sì.
Stiamo parlando del questore, del prefetto e degli altri organi deputati all'organizzazione
del gioco. È stato molto gentile, grazie.
Presidente, una domanda a seguito di ciò che ha chiesto il pubblico ministero. Lei prima ha parlato di atti di devastazione e di saccheggio. Ha visto dei furti da parte dei manifestanti nei negozi, nelle due giornate?
Ho visto gente che si portava roba che era all'interno di chioschi che si trovavano dal lato mare.
Ecco, ci dica quali, quando, a che ora e da parte di chi.
Se fossi riuscito a prenderli li avrei arrestati.
No, ma non può prendere il chiosco, ci dica quali chioschi.
Dunque, adesso a memoria dovrei dire che ce ne sono almeno una quindicina. Alcuni sono anche ristoranti e altri sono semplicemente dei bar. Alcuni hanno anche i sedili dalla parte esterna che sono stati divelti.
No, io parlo di furti, dottore, furti.
Sì,
lei ha fatto studi giuridici e sa
certamente.
Che il saccheggio presuppone il furto. Allora ci dica, nelle due giornate, a quali furti ha assistito personalmente? Dove, a che ora? E se è
allora,
possibile
durante...
da parte di chi? Se non è possibile non ce lo dice.
Allora, durante le merendine sottratte, mi raccomando, scusi Presidente.
A parte le due bottiglie sottratte?
No, la marca delle merendine sottratte ai chioschi. Scusi, avvocato, mi è scappato, è pessimo.
No, pensavo che alludesse alle bottiglie che sono state sottratte.
No, mi sto preoccupando delle merendine dei chioschi, avvocato.
Ma sicuramente, avvocato, forse molto più preciso di me, adesso dopo 3 anni a memoria, indicare anche gli orari sarebbe veramente, dovrei essere un picco della mirandola, dovrei essere. Ma in ogni caso basta vedere le denunce presentate dai cittadini per i danneggiamenti
per
subiti.
Non ci sono denunce che provengono da Corso Italia.
Avvocato, il mio problema è che non so se lei sta chiedendo cose di cui il test già ha riferito in una sua relazione di servizio e quindi lei chiede un chiarimento.
No, io il chiarimento
mi lasci finire. Oppure se perché il test oggi ha detto cose che sono nuove, lei chiede di.
Chiedo di, ha usato un termine come saccheggio che presuppone il furto e quindi volevo sapere.
Non solo il furto, comunque.
No, ma il furto è elemento fondante del reato, poi ci vuole qualcosa in più.
Non solo il furto.
In ogni modo gli chiedevo
comunque,
se ha assistito
questo,
a furti.
La circostanza che riferisce adesso di aver visto oggetti asportati non risulta nella relazione di servizio?
No, non risulta. Allora me lo può dire, se no, se dice non ricorda, a me mi va bene uguale, non è un problema.
Le precisazioni che lei mi ha chieste allo Stato non le posso fare, dato il lungo tempo trascorso, ma comunque le ho visti.
E allora perché non ne ha parlato nei suoi rapporti?
Perché?
Non ne ha parlato nelle sue relazioni di servizio.
Sono relazioni, non sono annotazioni, avvocato.
Le relazioni per loro natura dovrebbero riportare
le
i reati a cui si è
assistito. Le relazioni riferiscono i fatti nel loro complesso in senso generale. Ah. Le annotazioni fanno riferimento ad attività di polizia giudiziaria e vanno riferite al magistrato.
Allora possiamo dire che nelle relazioni di servizio ci sono i fatti salienti e magari possono sfuggire fatti secondari?
Certamente, questo. Anche perché ciò che non è menzionato nella relazione di servizio può essere comunque integrato da altre relazioni di servizio o da immagini televisive.
Ma la mia domanda era proprio perché lei non ce l'aveva messi. Comunque se oggi mi dice non ricordo, mi basta. Grazie Presidente.
Beh, però scusate, non dimenticate che voi state facendo non un processo tra di voi, ma di fronte al giudice. Cioè, io quando sento il test che riferisce certi fatti ne prendo atto. Dopodiché, se la difesa chiede altri fatti, io voglio sapere se glielo chiede per chiarimento o perché sono fatti nuovi. E su questo ha diritto di farlo.
Certo, però...
Però io chiedo il chiarimento perché è fondamentale per me. Voi non lo sapete. Voi lo sapete già, dico, ma noi non lo sappiamo. Andiamo avanti. C'è altro? C'è l'avvocato Rossi che voleva intervenire, no?
Io volevo chiedere, nel momento in cui è partita la carica sulla salita che porta a Punta Vagno, gli atti di vandalismo sotto i portici di Corso Marconi erano terminati?
Ma questo non glielo posso dire, quando è partita la carica. Questo non glielo posso dire, se nel momento in cui è partita la carica fossero terminati. Io le posso riferire adesso a memoria di un quadro generale.
Stiamo parlando di Corso Marconi.
Oltretutto, se mi specifica sui sotto i portici, allora io le dico, nella visione d'insieme c'è stato una serie di devastazioni. Per quanto riguarda in maniera specifica, io le posso riferire sul lato mare dove ero io. Nel ritorno, il ritorno si fa non più tenendosi sul lato mare, ma guardando tutto ciò che è stato il teatro dell'operazione.
Cioè, lei ha avanzato lato mare direi che è la carreggiata di Corso Italia che va verso Bocca d'Asse come direzione di traffico.
Verso
Bocca d'Asse, verso Levante.
Sì, verso le rampe, sì.
Ecco, lei dal lato mare di Corso Marconi non riusciva, mentre avanzava, a vedere se erano ancora in corso degli atti di vandalismo sotto i portici di Corso Marconi?
C'erano,
alla sua sinistra?
Chiedo scusa, c'erano scontri con dimostranti che comunque ci fronteggiavano e la zona era tutta devastata, perché man mano che si andava avanti...
Io le sto chiedendo una ricostruzione dinamica del fatto, ossia se lei mentre avanzava verso Punta Vagno in salita, sì, la zona che avete lasciato alla vostra sinistra sotto i portici, che lei ha detto mentre avanzavate bonificavate tutte le strade laterali, volevo sapere se a lei risulta che una volta che avete iniziato la carica nel tratto in salita, la parte precedente che voi avevate già percorso con i blindati, con il vostro schieramento, era ancora oggetto di atti di vandalismo, oppure se lì le risulta che fossero cessati?
Era già devastata.
Ma erano ancora in atto gli atti, oppure era tranquilla in quel momento?
Non poteva essere tranquilla, perché se avanzavamo avendo continuamente contatto con i dimostranti, vuol dire che le situazioni
i dimostranti
che
avevate
fronteggiavamo
davanti, allora
erano
i dimostranti
erano
ancora
atto.
Dietro. I dimostranti erano ancora dietro di
non
voi.
Non riesco a vedere dove...
Mi inseguivano. Sono dietro il computer, scusi, mi sposto. Vedere chi fa le domande, sono una voce ignota. Sì, volevo sapere appunto se avevate, mentre caricavate in salita, avevate ancora dei manifestanti dietro che si davano ad atti di vandalismo.
No, man mano che si andava avanti, dietro non ci stava più nessuno, altrimenti ci saremmo trovati accerchiati.
Esatto, quindi mentre è partita la carica,
man mano che si faceva la carica, che si procedeva, che si avanzava, c'erano delle situazioni di conflittualità con i dimostranti, e in questa situazione di conflittualità ci stavano anche quelle che, diciamo, le devastazioni con una volta superati. Chiunque non si tiene mai la controparte alle spalle, e sarebbe un non senso avanzare.
E un'altra domanda, nel momento in cui è partita questa carica che le è arrivata dall'ordine, dal suo diretto superiore, ha detto di non sapere quante manifestanti fossero davanti a voi, quale fosse la densità dei manifestanti in quel punto?
All'inizio degli scontri quelli che ci provocavano erano una cinquantina.
No, io dico
quando c'è stata la carica, non si fa quando c'è stato l'avanzare che poi è terminato sulla sommità di Corso Italia, poteva essere anche uno che retrocedeva alla stessa maniera con cui noi avanzavamo. Ci potevano essere tanti altri che comunque integravano i gruppi. Allora, erano centinaia quelli che ci stavano davanti. Ma non le so dire se queste centinaia erano gli stessi, erano differenti, si alternavano in continuazione o altro.
Supponendo che di fronte a voi ci fossero state migliaia di persone, lei ha detto che lo scopo della carica è quello di disperdere, di sciogliere,
certo,
di sciogliere i manifestanti. Ecco, era possibile, secondo lei, che migliaia di persone si sciogliessero in quelle
opposizione,
condizioni di luogo?
È un parere quello che sta chiedendo, non sta chiedendo.
No, chiedo se, se
supponiamo,
non è un parere.
Secondo lei questo è un
no,
parere?
No, no, non è un parere. Non è un parere perché chiedere se 1000 persone passano per la cruna di un ago, direi che non è un parere, è una valutazione tecnica,
no,
da parte di un addetto alle forze dell'ordine.
La domanda così come formulata richiede un parere che qui, per carità, in altra sede sarà valentissimo.
C'erano vie di fuga proporzionate al numero di manifestanti che avevate di fronte in quel punto?
Un attimo. E c'erano tutte le strade della città.
Scusate un secondo. Siamo in controesame, quindi la difesa evidentemente ha particolari diritti e particolari tecniche. Teniamo presente però che si è già parlato più volte di quanta gente c'era e l'ha già spiegato anche. Non è poi che uno al momento dei fatti contava le persone, insomma, se no la finiamo più, insomma.
Vabbè.
Salvi i limiti, salvi i suoi diritti, evidentemente.
Ok. Va bene, basta, non... Grazie.
Scusi Presidente, siamo finito la difesa.
Difensori non c'è più nessuno, basta? PM c'è ancora domande?
Sì, brevemente, proprio poiché poi abbiamo perso un po' il significato di quello che ha detto con riferimento al fatto che lei ha visto, ci ha spiegato anche i motivi per cui ha fatto queste, non ha fatto le annotazioni, ma ha fatto relazioni, lei era in servizio di fatto di ordine pubblico, tra virgolette, non era in quel momento lì per accertare reati spiccioli, cioè la sua deposizione è stata chiara sul punto. Ma ritornando ai saccheggi, senza scendere nei dettagli perché ci ha già detto che lei non li ricorda, visto che sono trascorsi 3 anni dai fatti, però mi sembra che sia stato molto preciso nel dire vi erano dei chioschi lato mare che sono stati saccheggiati. Allora, senza fornirci dettagli, lei lo ha visto personalmente, vuol darci una descrizione di che cosa, perché poi c'è stato battibecco e quindi di fatto non siamo scesi?
No, allora, tutta la parte, come ho detto in precedenza, il compito mio era quello di fiancheggiare lo schieramento lato mare. Nella parte lato mare c'è la passeggiata e poi ci sono delle rientranze che portano sui chioschi. Questi chioschi erano sistematicamente, o per la stragrande maggioranza, per non dire, non volendo usare il termine sistematicamente, per la stragrande maggioranza presentavano porte sfondate, vetrine sfondate, gli interni erano tutti a soqquadro, con la parte che si vedeva di esposizione al pubblico con rotte e parti mancanti, cioè con mercanzia mancante. Potevano essere bottiglie di liquore, potevano essere vaschette di gelato, potevano essere parti di banchi, insomma, per quello che usano dentro. E poiché non tutti erano soltanto delle gelaterie, ma potevano essere anche, anzi erano, non potevano essere, erano sicuramente anche ristoranti, mancavano anche parti della parte di ristorazione, cioè vi erano delle parti di ristorazione che erano sfasciate.
Grazie, non ho altre domande.
Possiamo chiudere allora o ci sono altre riserve? Teste può andare allora. Grazie, buongiorno.
Grazie.
Dottor Roberto Salvo.
piedi e legga ad alta voce l'impegno.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Buongiorno, dice il suo nome per favore, il suo nome.
Il mio nome è Salvo Roberto.
All'epoca dei fatti era in servizio?
Come scusi?
All'epoca dei fatti era in servizio?
Io ero in servizio presso la casa circondariale Marassi.
Ma era distaccato, era?
Esattamente, svolgo servizio presso la questura di Verona.
Va bene. Esamina il PM, prego.
Sì, guardi, la invito a stare più vicino possibile al microfono perché sì. Quest'aula non gode di buona acustica. Quindi, lei all'epoca dei fatti relativi al G8 era in servizio presso la questura di Verona.
Esattamente,
con
sì.
Con la qualifica sempre di commissario?
Di commissario capo.
E,
adesso vice questore aggiunto.
Senta, ed è poi stato distaccato a Genova.
Esattamente.
In relazione a questo suo distaccamento, lei ha effettuato dei servizi.
Sì.
Questi servizi le sono stati, come dire, ordinati?
Certamente. Sono stato comandato di servizio, come da ordinanza, a svolgere turno di servizio vigilanza esterna 13-19 presso la casa circondariale di Marassi, che era uno degli obiettivi sensibili che era stato individuato per il vertice appunto dei capi di Stato.
Sì, lei era
il responsabile del servizio, diciamo, del contingente preposto alla vigilanza per quel turno di servizio.
E era alle dipendenze di un funzionario superiore?
Esattamente, alle dipendenze del dirigente del commissariato San Fruttuoso, dottor Di Rienzo.
Ecco, aveva degli uomini che dipendevano da lei?
Certamente, in quel turno di servizio, come da ordinanza, avevo 20 uomini, 20 carabinieri del battaglione Ligure, che erano appunto a disposizione per questa vigilanza esterna del carcere.
A loro volta erano comandati da un ufficiale?
C'era un ufficiale, il tenente Colizzi, che appunto era responsabile del contingente, diciamo, dei carabinieri. Come d'ordinanza appunto avevo 20 carabinieri. Visto gli incessanti scontri che c'erano stati durante la mattinata e fino a quel momento, si erano trattenuti anche 19 uomini, sempre del battaglione Ligure, che avevano smontato di servizio e avevano effettuato il servizio 7-13, sempre presso il carcere di Marassi.
Ecco, lei
perché avevano ricevuto disposizione dal loro comando di rimanere a disposizione sempre lì, anche sì. 13-19.
Ecco, lei ci ha detto il suo orario di servizio, ha detto anche nel corso della mattinata c'erano stati scontri in quel momento. Fa riferimento a quale momento e a che orario è possibile?
No, io ho detto così nel senso che appunto via radio, logicamente io ero in contatto radio con la sala operativa e quindi sentivo tutte le comunicazioni radio che si succedevano fino durante tutto il turno di servizio da me svolto e sentivo che incessantemente venivano effettuati c'erano degli scontri, quindi movimentazioni di reparti, richieste di aiuto che provenivano da altri responsabili di servizi, nel senso di mandare altri uomini, eccetera. Insomma.
Quindi per tale motivo i 19 carabinieri smontanti sono rimasti di supporto.
Esattamente, perché appunto l'incessante evolversi della situazione nel corso della mattinata aveva richiesto la presenza di ulteriore personale a difesa di quell'obiettivo.
Ecco, vuole riferire al Tribunale quando ha notato qualcosa che lo ha, se così è stato, colpito?
Certamente. Quindi, come dicevo, alle 13 ho iniziato il servizio e fino alle ore 14.30, visto le comunicazioni radio abbastanza concitanti, ho raggruppato tutti gli uomini davanti all'ingresso del carcere di Marassi, appunto per fare una maggiore vigilanza proprio dell'ingresso del carcere. Verso le 14.30 ho notato provenire di fronte al carcere, più precisamente passando il ponte, da dietro l'istituto scolastico Edoardo Firpo, via Canevari se non sbaglio, una grossa massa di soggetti vestiti tutti quanti di nero, con dei caschi neri, foulard che portavano sul volto e delle bandiere nere. E grossi tamburi, il primo gruppo proprio che si è visto uscire da dietro questo angolo della scuola in direzione della scalinata posta di fronte al carcere di Marassi, vi erano questo gruppone di persone, tutte di nero, con dei grossi tamburi che suonavano tipo una marcia, mentre lentamente si avvicinavano per salire questa scalinata. Il gruppo, logicamente, man mano che avanzava lentamente verso questa scalinata, diventava sempre più folto, tant'è che appunto appena ho notato questo gruppo con questi colori ben precisi, neri, ho intuito che si potessero trattare di quei famosi black bloc di cui si parlava in quei giorni. Immediatamente quindi ho dato la nota alla sala operativa, ho comunicato con la mia sigla radio alla gamma 189 di questa situazione che si era venuta a creare di fronte al carcere di Marassi, e intuendo che logicamente si potesse anche essere affrontati da questo gruppo, visto l'obiettivo sensibile che dovevo presidiare, richiedevo anche l'immediato ausilio di altro personale per fronteggiare eventuali attacchi da parte di questa gente.
Senta, lei ha detto che questo gruppo era quello davanti e che il numero delle persone che stavano arrivando in quella direzione, sì, che ho descritto, stava aumentando. Più o meno ha potuto, sì, constatare, ovviamente non chiediamo i numeri, però.
Allora, io infatti, come ho anche scritto nella mia relazione di servizio, l'ho quantificato in circa un migliaio di persone, ecco, che si stavano appunto dirigendo verso la scalinata. Una buona parte poi ha cominciato a salire appunto sulla scalinata.
Quindi parte di questi sono saliti per la scalinata.
Sì.
E parte?
Parte invece di questi si sono distaccati da questa fiumana di gente, in quanto hanno notato effettivamente la nostra presenza davanti al carcere di Marassi. Una presenza logicamente molto esigua di uomini. Come dicevo prima, 20 più 19, 39 uomini. Al che bisogna anche dire che questi 39 uomini non erano totalmente impiegabili per fronteggiare eventuali cariche che venivano effettuate da questi soggetti, perché dobbiamo considerare che ci sono anche i mezzi con cui viene il personale sul posto, quindi i mezzi non possono essere abbandonati a loro stessi, ci deve essere sempre un autista a bordo in modo tale appunto da spostarsi in caso di emergenza, o anche per la salvaguardia stessi dei mezzi per portarli via. Quindi dobbiamo togliere da questi 39, mi sembra che erano 4 blindati dei carabinieri più 2 defender degli ufficiali, quindi sono 4 più 2, sono 6 persone, e quindi già da quella forza che avevo a disposizione, diciamo a terra, dobbiamo togliere 6 persone. A un certo punto quindi ho notato staccarsi da quella fiumana di gente, come dicevo prima, un centinaio di questi soggetti che con fare molto minaccioso, logicamente hanno contato il numero esiguo che era presente davanti a carcere, e si sono messi a correre con ferocia nei confronti appunto nostri, armati di spranghe, trascinando con loro cassonetti dell'immondizia che erano disseminati, diciamo, lungo il percorso, lungo il tragitto da loro fatti, trascinandoli quindi in corrispondenza verso il carcere, anche per formare una sorta di barricata eventuale per, diciamo, difendersi da non si sa che cosa. Allo stesso tempo, quindi, vedendo questa situazione, ulteriormente io ho immediatamente ricontattato la sala operativa, logicamente sempre con i problemi che dicevo all'inizio di queste fasi concitate che si sentivano via radio, per cui anche altri reparti in quel momento stavano parlando, per cui era anche molto difficile poter comunicare per chiedere ulteriori rinforzi o dare una semplice nota alla sala operativa. Comunque ho risollecitato di mandare immediatamente i reparti, visto ormai le intenzioni molto chiare di questi soggetti, tant'è che appunto la sala operativa rispondeva che stavano provvedendo al riguardo. Al che, visto quindi che a quel punto si trattava di fronteggiare una vera e propria, un vero e proprio attacco nei nostri confronti, quindi nei confronti anche dell'obiettivo sensibile che stavamo presidiando, ho dato l'ordine agli uomini di posizionare i... intanto logicamente siamo stati fatti oggetto di lanci ripetuti di bottiglie di vetro che trovavano nelle campane della raccolta proprio per il vetro, che hanno rovesciato, per cui si armavano di queste bottiglie. Siamo stati fatti quindi oggetto di numerosi lanci di bottiglie proprio che abbiamo dovuto schivare con l'utilizzo degli scudi che avevano a disposizione i carabinieri, lanci di pietre che avevano anche con loro. Quindi, logicamente, vista questa situazione, ho dovuto in qualche modo cercare di fronteggiare come si poteva questa situazione di pericolo. In che modo? Facendo quindi salire a bordo, dando a disposizione di far salire a bordo i lanciatori lacrimogeni. Quindi di quei famosi 6 dobbiamo aggiungere altri 4 che si mettono sopra il furgone, quindi fuori dalla botola, pronti per lanciare i lacrimogeni, e quindi erano già 10 persone che non avevo più a terra, e quindi erano ritornati circa 29-30 persone soltanto per fronteggiare un attacco fisico. Al che quindi per disperdere proprio questi soggetti che, ripeto, continuavano a lanciarci di tutto, abbiamo cominciato a lanciare dei lacrimogeni per appunto disperdere la folla. Nel frattempo, logicamente, quei 100 che dicevo all'inizio erano aumentati, perché facevano proprio segno agli altri che, mentre stavano, diciamo, erano impegnati nel salire, facevano cenno con la mano proprio così di far ingaggiare, far venire altre persone proprio per fare violenza nei nostri confronti, nei confronti anche del carcere, logicamente, tant'è che appunto rispondevano altre centinaia di persone. Io penso che in totale saranno state 300 persone che quindi si erano completamente riversate, anche loro armate di bottiglie, di spranghe, eccetera, nei nostri confronti. Ora, come sapete, ci sono dei ponti, c'è un ponte primario di fronte proprio al carcere, da cui proveniva questa prima grossa massa di gente. Man mano quindi che incitavano a venire altre persone, questa grossa massa di gente era andata nell'altro ponte, diciamo, guardando la scalinata sul lato destro, proprio con lo scopo, spingendo dei cassonetti, proprio con lo scopo di impedire sicuramente il nostro allontanamento con i mezzi a disposizione, e quindi chiuderci completamente davanti a questo piazzale, diciamo, del carcere, impedendo qualsiasi poi via di fuga, e quindi saremmo stati anche in balia completamente delle loro intenzioni bellicose. Nel frattempo ulteriormente sollecitavo ulteriormente i contingenti di rinforzo che non arrivavano. Ulteriormente questi soggetti continuavano a lanciarci di tutto, tant'è che erano arrivati praticamente a ridosso, posso dire, a quella striscia lì che c'è qui per terra, e ci hanno incominciato a lanciare anche delle Molotov, bottiglie Molotov, che abbiamo dovuto schivare logicamente sempre con l'utilizzo degli scudi dei carabinieri. A quel punto, visto che ormai erano arrivati praticamente a ridosso della forza esigua, e notando sempre con la coda dell'occhio logicamente questi ulteriori soggetti che avevano praticamente quasi chiuso l'altra via di fuga per noi con i mezzi, ho dovuto dare quindi l'ordine, visto anche il protrarsi logicamente dell'arrivo di questi contingenti di rinforzo, ho dovuto dare l'ordine di far salire quindi gli uomini sui mezzi, proprio per impedire che potessero essere fatti ulteriori atti di violenza, e quindi logicamente avere dei problemi in incolumità fisica dei miei uomini che ho a disposizione in quel momento. Facendoli salire sui mezzi, logicamente non è che ci siamo allontanati subito, abbiamo effettuato dei giri davanti, sempre di fronte al piazzale, anche perché molti soggetti ormai ci avevano anche circondato e alcuni si trovavano anche a ridosso ormai delle porte del carcere. A quel punto abbiamo fatto sparare altri lacrimogeni proprio in direzione anche davanti al carcere, in modo tale da creare una sorta di nuvola di, quindi per farli disperdere il più possibile. Anche quell'effetto lì, ecco, logicamente.
Lei ha descritto l'aggressione agli uomini, a voi che eravate lì. Le strutture del carcere,
sì,
e il carcere stesso ha subito,
sì,
danni?
Il carcere stesso ha subito, quindi, a seguito poi di questi atti di violenza che sono stati effettuati da questi soggetti, ha subito dei danni. Ha subito dei danni, vuole che li quantifico un po'?
Sì,
allora,
li ha constatati, li ha visti questi
danni? Sì, sì, praticamente la bruciatura del portone d'ingresso del carcere dovute al lancio di bottiglie Molotov, la rottura di una finestra sempre davanti all'ingresso del carcere e un principio di incendio che c'era anche all'interno dell'ufficio ragioneria che è stato poi successivamente anche domato, che non ha comportato ulteriori danni, diciamo, alla struttura carceraria. Fortunatamente non ci sono stati feriti per noi e neanche nei manifestanti, che logicamente non è stato ingaggiato lo scontro fisico e quindi...
Ecco, al di là dei danni del carcere ci sono stati altri danni materiali?
Sì, questa è una cosa, oltre ai danni nel carcere... abbiamo notato logicamente, quindi facendo il controllo finale, ho fatto il controllo finale sia per i danni alle persone, quindi ai nostri uomini, alla penitenziaria eccetera, e anche danni ai mezzi dei carabinieri che erano stati impiegati quel giorno appunto per il servizio. Abbiamo notato per un blindato, quindi un turbo daily, la rottura del lampeggiante di un finestrino e addirittura un foro circolare sulla blindatura sempre di questo blindato. Un foro circolare molto rassomigliante a un colpo di arma da fuoco. Poi non sono sicuro se si trattava di un colpo esploso nei confronti, perché logicamente poi avranno fatto loro le eventuali analisi del foro.
Senta, lei ha detto che sentiva via rado la concitazione del momento, con riferimento anche ad altre zone.
Alle altre zone, logicamente.
Ha detto di aver utilizzato il suo canale per chiedere rinforzi e di aver avuto grossa difficoltà.
Il mio canale era il canale, logicamente, di tutti quanti i funzionari,
certo.
Che erano,
sì, con una sua sigla,
in quel turno di servizio preposto.
Ecco, allora ha pensato di utilizzare, visto il momento, anche altri sistemi, cioè come ha cercato rinforzi.
Quando praticamente poi abbiamo visto che tardavano ancora ulteriormente l'arrivo di questo contingente di rinforzo che era stato chiamato più volte da me, e soprattutto visto appunto che il canale è anche molto occupato con queste comunicazioni incessanti, quindi non permettevano di intromettersi in un momento per poter parlare alla sala operativa, ho dovuto anche utilizzare il mio telefono cellulare facendo il 113 proprio per chiamare, per dire quello che stava succedendo, e poi soprattutto che ormai erano arrivati davanti alla struttura carceraria, cioè proprio al portone, stavano facendo violenza, perché sentivamo infrangersi i vetri e quindi pensavamo che potesse succedere il peggio. Chiamato il 113 facendo presente che era urgentissimo l'invio immediato dei contingenti di rinforzo proprio a difesa ormai della struttura carceraria stessa.
Che cosa le è stato risposto?
È stato risposto che avrebbero immediatamente provveduto, e in effetti poi dopo qualche minuto, diciamo, è arrivato un contingente di rinforzo comandato da Gamma 19, il quale logicamente è arrivato dopo qualche minuto che c'erano stati danneggiamenti al carcere, il quale rispondeva via radio che non c'era più nessuno quando era arrivato lui, che tutti i manifestanti si erano allontanati, perché noi logicamente ci eravamo poi allontanati con i mezzi di qualche decina di metri, per cui abbiamo perso il contatto visivo proprio per allontanarci da quel ponte che dicevo prima, altrimenti saremmo rimasti chiusi. Abbiamo sentito quindi che era tutto finito, che loro non trovavano nessun manifestante, e a quel punto siamo ritornati nuovamente nella posizione iniziale, cioè davanti al carcere, e non abbiamo fatto altro che appunto notare i danni che erano stati effettuati alla struttura.
Ecco, e quindi il carcere, quando voi vi siete tutti allontanati, all'interno era stato, ecco le chiedo, era presidiato all'interno da qualcuno di voi o era presidiato da altra forza di polizia?
Sì, all'interno del carcere c'era soltanto la penitenziaria, ma la penitenziaria intesa non una forza in più rispetto a quella già loro, non è stato comandato di servizio all'interno un contingente, diciamo, per il servizio di vigilanza, era un servizio loro di penitenziaria proprio a difesa della struttura ordinaria, diciamo.
Senta, il giorno successivo lei è stato impiegato in altro servizio? Questo era il giorno 20?
Il giorno 20, sì. E poi mi sembra che il giorno dopo sempre sono rimasto lì, in quel contesto, insomma, perché il mio servizio come d'ordinanza era quello di fare una turnazione in quinta di vigilanza, quindi 24 ore su 24, di questo obiettivo che era il carcere di Marassi. Quindi mi alternavo con altri colleghi che svolgevano i restanti turni di servizio, quindi ho fatto il 13-19 quel giorno, il giorno prima ho fatto il 19-24 e il giorno dopo deve aver fatto il 7-13, insomma.
Il pubblico ministero per il momento ha ultimato l'esame.
Mazzali, difesa Cugnaschi e Caffanini. Commissario, il tutto, cioè dal momento in cui lei vede arrivare i manifestanti da dietro la scuola, a quando ve ne andate, cosa può essere durato più o meno?
Beh, sicuramente diversi minuti, adesso quantificare esattamente, perché sa com'è, lì le fasi erano molto, ogni secondo era quasi un'eternità, nel senso che puoi immaginare benissimo, ma io penso in 10 minuti sicuramente.
10 minuti. Le persone che si staccano, lei ha detto erano un centinaio, mi sembra di aver capito.
All'inizio.
All'inizio.
Poi diventano sui 200-300.
Ecco, quelle che però materialmente si recano, se lei l'ha visto, più verso l'ingresso di Marassi, le riesce a quantificare, le ha viste o eravate già andati via?
No, eravamo presenti lì. Se lei parla dei danneggiamenti, quelli che hanno arrecato i danneggiamenti non sono in grado di poterle riferire quello, perché ci eravamo appunto già allontanati.
Poi vedete il momento precedente.
Noi vediamo il momento precedente quando stanno proprio ormai a ridosso.
Sì. E sono circa?
Dalla struttura?
Sì, no, di numero, scusi.
Ah, un centinaio, 100-200 persone sicuramente.
Perfetto.
200 persone sicuramente.
Nella prima fase, voi mi sembra di aver capito che lanciate lacrimogeni in due fasi, in una prima fase e poi nella seconda quando siete davanti a Marassi, giusto? Nella prima fase si ricorda quanti lacrimogeni avete lanciato? Mi sembra abbia detto due o di più.
No, non ho detto il numero.
Ah, ecco, allora glielo chiedo.
Non mi ricordo assolutamente.
Sarà dell'ordine di 10, di 100 o di 1 per avere un quadro approssimativo?
Non 100 lacrimogeni è impossibile perché non sono mai così tanti. Guardi, non le so quantificare il numero, però sicuramente, insomma, saranno stati sparati diversi tutti i lacrimogeni che avevamo a disposizione.
Questo creava...
Questo lo deve chiedere logicamente al responsabile dei carabinieri.
Quanti ne avevate a disposizione, se lo ricorda?
Assolutamente, perché non è compito mio sapere quanti lacrimogeni.
E si ricorda se il lancio di questi lacrimogeni aveva creato una situazione di non visibilità?
No, assolutamente si vedeva.
Si vedeva bene, quindi moltissimi non ne avevate lanciati.
Come scusi?
Moltissimi non ne avevate lanciati, perché quando si lanciano molti lacrimogeni non si vede.
Appunto, per questo dico, non siamo sull'ordine del centinaio, non possiamo essere nemmeno nell'ordine delle decine, insomma.
Sono interessato adesso invece al secondo momento. Voi lanciate dei lacrimogeni, anche qui immagino che non ci sta a dire il numero, verso il portone del carcere di Marassi, mi sembra di aver capito.
Non addosso al portone,
no, verso.
Stiamo lì, girando, facendo una sorta di operazione davanti al carcere, ci muoviamo in questo modo appunto per impedire di essere un bersaglio fermo e quindi impedire che ci potessero sprangare, bucare le ruote, sparare addosso, insomma in questo senso qua essere un bersaglio mobile.
Ma c'erano i manifestanti lì quando ho fatto questa operazione?
Certamente, certamente eravamo in base ai manifestanti.
E quindi lanciati, e in quel momento lì?
In quel momento lì lanciamo, non è che lancio io direttamente, lanciano i carabinieri perché non avevo a disposizione dei lacrimogeni, i lanciatori che si trovavano sopra a questi blindati lanciano i lacrimogeni nelle direzioni in cui si trovava in quel momento il blindato nel girare, insomma.
Ma adesso non so anche... ha visto lei se erano usciti nel frattempo agenti di polizia penitenziaria?
No, non erano usciti. Non erano usciti nel frattempo.
Non sono usciti.
Il carcere era completamente chiuso proprio per impedire, è stato un bene anche, insomma, se fosse stato che era così, che era chiuso, un po' doveva impedire un eventuale ingresso non desiderato, diciamo.
Sono interessato adesso alla questione del lancio di quelle che lei chiama Molotov. Innanzitutto, ha visto lei personalmente questo o gli è stato riferito?
No, l'ho visto personalmente e l'abbiamo subito, l'ho subito anche io.
Ma ha visto la fiammata o erano...
ho visto proprio la bottiglia con sopra, diciamo, questo stoppino fatto con della stoffa che bruciava, tirarcela proprio addosso sugli scudi.
E quando è caduta ha preso fuoco o
Sì.
Ha preso fuoco. Sì. Senti una cosa, un'ultima domanda. Lei ha mai visto, per curiosità o per ragioni di servizio, filmati che sono stati girati da voi, che sono stati fatti vedere in televisione in relazione a questo fatto?
Questo fatto
quello quale? Che lei sta raccontando, perché l'episodio che lei sta raccontando glielo dico io, perché gli atti è ripreso in più di un filmato, che peraltro parzialmente abbiamo già visto qui. Lei ha mai visto questi filmati?
No, sinceramente no.
Io dopo ho una richiesta, adesso faccio fare le altre domande, ho una richiesta.
Posso integrare un attimo le domande del collega con una precisazione? Non so se lei lo ha riferito, glielo chiedo io. I mezzi dei carabinieri quanti erano davanti al carcere? Se lo ricorda?
Avvocato Taddei, mi sembra quattro. Tre o quattro.
Al momento in cui vi siete allontanati dalla zona del piazzale antistante il carcere, dove sono stati intanto in che direzione sono andati i mezzi, tutti nella stessa direzione, alcuni in altre in direzioni diverse, cioè
allora, il carcere alle spalle,
Monte Mare,
ecco. Carcere, portone di carcere alle spalle, siamo andati sul lato destro.
Ecco, teniamo presente che c'è il torrente Bisagno, no? Quindi diciamo come riferimento.
No, guardi, non sono di Genova.
C'è un torrente, ha parlato di un ponte, quindi.
Sì, ecco. Non so i riferimenti, diciamo, geografici proprio.
Sì. Comunque, direzione monte o in direzione.
Allora. Avevo il ponte davanti all'ingresso del carcere, poi c'era un altro ponte sul lato destro dove venivano questi altri manifestanti, quindi siamo andati oltre quella zona del ponte, oltre, non abbiamo attraversato il ponte, oggi
quindi
siamo andati.
Guardando il prospetto dell'edificio delle carceri.
Guardando quindi il carcere davanti?
Ecco, in che direzione
sul lato sinistro.
Quindi verso monte, ecco. Ricorda se i mezzi sono stati ricoverati in una via che si chiama via Rino Mandoli?
Guardi, sui mezzi poi non so nulla, perché noi siamo rimasti poi fino alle 19 sul posto, perché abbiamo continuato logicamente il nostro servizio.
No, mi scusi, durante la fase, diciamo, in cui i mezzi dei carabinieri si sono allontanati dalla zona, quindi lei era a bordo di questi mezzi?
Io ero con loro, logicamente.
Ecco.
Quando poi ci siamo allontanati, ci siamo fermati in un posto, adesso non so esattamente come si chiamava quel luogo.
Non sa indicarlo.
Però non stava molto distante, logicamente, dal carcere.
Ecco, non si ricorda se avete salito, fatto il percorso delle strade in salita?
No.
Siete rimasti sempre in piano, non se lo ricorda?
Mi sembra che siamo rimasti in piano. Sì, abbiamo superato questo famoso secondo ponte, siamo andati sempre oltre, ci siamo spostati un centinaio di metri dopo quest'altro ponte, in modo tale, insomma, fino a quando non abbiamo visto manifestanti, grossi gruppi di manifestanti che potevano venire dalla nostra parte, ecco, in questo senso qua.
Ecco, perché poi li avete nuovamente incontrati?
In che senso?
Quando voi vi siete allontanati dalla zona,
sì.
E siete ritornati, non avete più avuto incontri, incrociato persone vestite nel modo che ci ha detto, oppure persone
vestite
che potevano sembrare manifestanti,
con spranghe, eccetera, non abbiamo più visto. Quando siamo ritornati invece sul luogo, quindi davanti al carcere di Marassi, dopo diverso tempo abbiamo rivisto scendere dalla scalinata, un'altra fiumana di gente, tutte con le mani alzate, nel senso che volevano dimostrare che erano pacifici, che quindi non facevano eventualmente parte forse di quei gruppi che c'erano stati prima, al che sono stati fatti scendere, e fatti defluire tranquillamente, abbiamo colloquiato un attimo con loro e sono andati via. Nel senso, appunto, lo dicevano, guardate, noi dobbiamo andare di là, abbiamo visto le loro intenzioni pacifiche, abbiamo fatto scendere un paio di persone per sapere le loro, dove stavano andando, insomma così, sì. Comunicato, mi sembra, pure via radio. Ho detto sì, sì, fatevi passare.
No, ma io lo chiedevo soltanto per capire capire io che conosco, sì. Genova, dove siete andati coi mezzi, era solo per quello.
Ero già detto la direzione, però il punto preciso non glielo so dire perché non sono di Genova e non posso essere più preciso al riguardo.
La ringrazio.
Buongiorno.
Seduce, vai.
Avvocato De Danieli, lei ha detto che era in comunicazione radio con la sala operativa.
Sì.
È sempre stato in comunicazione radio? Cioè, era sempre in contatto con la sala operativa?
Beh, certamente.
Eravate stati in qualche modo avvisati? Lei ha parlato di un gruppo, di un migliaio di manifestanti che arrivava. Eravate stati avvisati che stava arrivando questo gruppo?
No, di questo non avevo ricevuto nessuna comunicazione a riguardo.
Indicativamente, quante volte ha richiesto l'intervento di forze in aiuto vostro? Siccome lei ha detto di averlo richiesto più volte.
Sì, inizialmente quando ho visto appunto questa grossa massa di gente venire fuori dall'angolo dell'istituto Firpo, vestiti di nero, con le bandiere, con i tamburi,
lei
a quel punto ho intuito che poteva trattarsi del gruppo più violento, diciamo, il gruppo violento dei manifestanti, l'ho comunicato immediatamente alla sala operativa.
Quante volte indicativamente lei ha richiesto l'intervento di altre forze?
Sul numero non posso essere preciso, però sicuramente almeno 4-5 volte sicuramente.
Lei non
c'è, però ripeto, c'era il discorso anche che non si riusciva certe volte a comunicare perché le comunicazioni erano coperte da altre comunicazioni, per cui la mia comunicazione che facevo in quel momento non andava in trasmissione perché c'era già un'altra comunicazione in atto in quel momento lì, quindi non viene registrata. Ma può anche non essere registrata.
Lei a un certo punto ha detto che le hanno risposto e che hanno detto che stavano arrivando.
Come, scusi?
Poco fa lei ha detto che a un certo punto le hanno risposto dicendo che altre forze stavano arrivando.
Sì, dopo ulteriori solleciti che avevo fatto, dice che stavano provvedendo al riguardo. Quindi logicamente in sala operativa stavano vedendo sicuramente qual era il reparto più vicino alla zona, chi era libero in quel momento, se poteva facilmente arrivare, cioè logicamente avevano fatto delle valutazioni.
Lei sa se c'erano altre forze dell'ordine presenti in quella zona in questo periodo di tempo?
Di questo non posso assolutamente dirlo perché io ero statico in quel momento lì, non so i movimenti degli altri reparti, cosa stavano facendo eccetera, vedevo soltanto le colonne di fumo che nella città che si per cose che bruciavano.
Quando lei fa riferimento al fatto che le hanno detto che stavano arrivando, siccome lei dice ad aver chiamato anche il 113,
sì.
Le hanno dato rassicurazioni sul punto il 113 o la sala operativa?
Io ho chiamato il 113, per cui mi risponde l'operatore del 113, quello del soccorso pubblico. Poi non so chi c'era materialmente lì, se il 113 era stato spostato in sala operativa o su questo non posso essere preciso. Ho chiamato il 113 perché, come dicevo, le comunicazioni erano talmente concitate, il canale sempre occupato, ero riuscito sicuramente una volta a comunicare con la sala operativa, alla quale mi rispondeva che stavano provvedendo in merito, dopodiché sicuramente se ho fatto il 113 è proprio perché non riuscivo più a comunicare con la sala operativa e la situazione è diventata ormai degenerata, diciamo, nel senso che ormai la struttura sarebbe stata in balia di questi soggetti, ho dovuto quindi come ultima razio fare 113 per dire guardate, vedete un po' voi, poi il 113 sicuramente l'avrà smistata alla sala operativa, gli avrà detto guarda che a carcere Marassi mi stanno dicendo che sarebbe immediatamente l'urgenza di mandare qualcuno, ecco, in questo senso qui. Era l'ultima razio, diciamo, per poter comunicare con quelli che gestivano, diciamo, l'ordine pubblico, ecco. E che avevano i contingenti di rinforzo, la movimentazione dei contingenti.
Grazie.
Avvocato Toro, difesa d'avanzo. Dottor Salvi, scusi.
Aspetti se vuole. Dottor Salvo, lei ha detto di aver cominciato il servizio il giorno 20 alle ore 13.
Sì.
Ecco, quando, quando temporalmente è arrivato al carcere di Marassi?
Alle 13, alle meno 13. 10, insomma, 10 ecco. Minuti prima. Di solito si dà cambio 11 minuti prima ai colleghi.
Ha avuto difficoltà a raggiungere il carcere?
No, cioè, sinceramente no, perché io venivo da una zona che non passavo dal centro e quindi dovevo prendere l'autostrada e ero uscito tranquillamente, era vicino, insomma.
Ecco, quindi nei dintorni del carcere non c'erano già situazioni che lei ha potuto vedere particolari di... ha ricevuto dalla centrale operativa prima delle 13 invece notizie di possibili coinvolgimenti dell'obiettivo che lei andava a presiedere negli scontri? No.
Nessuna comunicazione, nessuna nota al riguardo.
Ecco, quindi diciamo è stata una iniziativa sua o le è arrivato ordine da altra fonte quella di far trattenere il sottotenente Mattio col suo plotone di carabinieri della regione e del comando
come,
regione?
Scusi? Si può ripetere?
Volevo sapere se era stata un'iniziativa, una richiesta sua oppure un'iniziativa oppure da una disposizione di servizio data da altri quella di far trattenere il sottotenente Mattio, mi sembra che si chiami, col suo contingente di 19 carabinieri che avrebbe
10.
Dovuto smontare di turno per le 13.
Di farlo. Ma lei sta dicendo sottotenente Martino della penitenziaria o dei
no,
carabinieri?
No, io sto parlando dei carabinieri. Mattio, mi sembra.
Mattio, perfetto. No, a disposizione l'hanno ricevuto, come ho scritto anche in relazione, dal loro comando.
Quindi dal
comando
provinciale.
Io non potevo prendere una decisione del genere. Infatti ho chiesto proprio esplicitamente al sottotenente Martino come mai dovevano trattenersi, dice no, a disposizione del nostro comando a rinforzare appunto il presidio.
Il presidio. Ecco, scusi se glielo chiedo, magari lo sa. Il comando in questione era il comando provinciale o il comando regione?
Non lo so.
Non lo sa.
Io so solo che facevano parte del battaglione Ligure e basta.
D'accordo. Ascolti, lei ha dato il cambio al dottor Di Munno, mi sembra. Le risulta che il collega che ha sostituito ha avuto problemi, nel senso che gli era stata rivolta richiesta da parte dei carabinieri impiegati nel servizio a Marassi di poter fare interventi altrove? Non le ha riferito nulla. A lei è stata rivolta un'analoga richiesta quando ha preso servizio?
Assolutamente, anche perché, ripeto, il mio obiettivo, cioè il mio servizio era quello di difendere, scusi il termine, di presidiare, di fare una vigilanza esterna all'obiettivo sensibile che mi è stato assegnato da ordinanza, cioè al carcere. Quindi non potevo movimentare il mio personale. Spostando un'altra parte avremmo lasciato scoperto un obiettivo e quindi logicamente con tutti i problemi che ne sarebbero potuti derivare.
Quindi lei comunque esclude che quando vi siete allontanati dal piazzale di Marassi siete andati a fare un diverso servizio altrove?
Assolutamente lo escludo in maniera più categorica. Noi appena terminati i danneggiamenti al carcere, sentito via radio che era intervenuta la gamma 19 sul posto e che diceva che i manifestanti si erano allontanati e che quindi, logicamente, essendoci necessità del suo contingente che aveva a disposizione gamma 19 di riportarsi in altre zone della città in cui servivano gli uomini per fronteggiare altri problemi, noi siamo ritornati immediatamente sul posto per riprendere la vigilanza e soprattutto per constatare anche i danni, i problemi che c'erano stati.
Quindi non avete fatto cariche nella zona di Marassi, escluse quelle nel piazzale?
In maniera più categorica.
D'accordo, ci si riserva il diritto alla prova contraria, naturalmente.
Avvocato, menzione per la posizione d'ammicco, alcune precisazioni, commissario. Lei ha detto ci siamo resi conto che poteva succedere qualcosa avendo sentito dei vetri infranti in una scuola lì vicino.
Assolutamente non ho parlato di vetri infranti in una scuola. Ho parlato di vetri infranti del carcere quando ci siamo allontanati, ho sentito appunto i danneggiamenti che stavano avvenendo alla struttura.
Scusi, no, ma io faccio riferimento a un altro momento, al momento iniziale quando ha detto che stavano arrivando un corteo o qualcosa, che lei ha avuto sentore che potesse accadere qualcosa perché ha sentito del rumore di vetri infranti.
No, assolutamente, avvocato, non ho parlato di danneggiamenti, ho parlato soltanto che stavano arrivando da dietro la scuola Edoardo Firpo in direzione della scalinata, allora, e lentamente si dirigevano lì. Non ho sentito, non ho detto prima assolutamente i danneggiamenti che abbiamo udito o sono stati effettuati.
Lei aveva una radio in dotazione?
Certamente.
Era per caso la numero gamma 189?
Quella è la mia sigla radio.
La sigla della radio?
Certamente.
Quindi ciò che proviene da gamma 189 è detto da lei?
Sì.
Quando è che ha visto, verso che ora ha visto arrivare il corteo o ha percepito?
14.30 circa.
Io vedo dai brogliacci che gamma 189 alle 14.42.
Opposizione dai brogliacci di che, avvocato? Giusto per capire.
Delle comunicazioni, certo, delle comunicazioni. Brogliaccio delle comunicazioni radio, 19-20-21 luglio 2001, canale OP, 21-22 luglio 2001, canale OP e volanti, intervento scuola Diaz, questo non ci interessa. Proviene da Questura di Genova, Ufficio Prevenzione Generale e SP. E difatti troviamo, come ci sta dicendo il test, alle 14.42, peraltro non alle 14.30, una chiamata da gamma 189 che dice che in via Torti abbiamo sentito vetri infranti in una scuola. Sono più di un migliaio di manifestanti, ci stanno venendo incontro. Questo è ciò che io leggo nel brogliaccio.
Se risulta la registrazione di questa mia comunicazione radio, può anche essere che abbia detto inizialmente che abbiamo udito questi rumori di vetri infranti, però adesso come adesso non me lo sono ricordato, non me lo ricordo.
Ma io veramente l'ho sentito anche stamani dalla sua deposizione.
Anche perché è avvocato via Torti, è dalla parte, da tutt'altra parte.
Ma scusi, poi no.
Quindi c'è un problema, evidentemente.
Dottoressa, io è quello che leggo, non è che invento. Poi naturalmente depositerò il brogliaccio e poi sentiremo.
Ma non è tutti una dichiarazione, il
sentiremo tutte le dichiarazioni rese via radio, chiederemo di sentirle naturalmente, se vi è discrepanza. Io qua leggo in via Torti, abbiamo sentito vetri infranti in una scuola, sono più di un migliaio di manifestanti, ci stanno venendo incontro, ed è gamma 189 alle 14.42, quindi questo migliaio di manifestanti arrivava verso le 14.42.
Il modo di fare le domande, intanto partiamo da dire, e lei ritiene che sia di essere stato lei, perché qui c'è un
così discreto. Ho cominciato, dottoressa,
no,
la prima
avvocato,
domanda
no,
è stata lei aveva la gamma 189.
Guardate,
lui ha detto di sì, la seconda domanda è stata posso riferire a lei ciò che proviene da gamma 189 e lui ha risposto di sì.
Allora però scusi, posso
Claudio secondo.
Ora ci dica che qualcun altro usava il gamma 189. Via, me lo aspetto.
Posso
che
parlare
lo
un attimo? Grazie. L'obiezione del PM avrebbe una ragione, se non che da quello che lei dice, mi sembra che stia cercando di trovare qualcosa di diverso. Vuole precisare solo una cosa, ha detto via Torti, ha detto lei.
Io l'ho detto perché leggo fedelmente ciò che risulta, non perché io immagini.
Allora proseguo.
Semplicemente. Poi probabilmente voi genovesi conoscete Genova molto meglio di me, ovviamente.
No, abbiamo la cartina che ha prodotto il piede.
Certo. Va bene, sempre da gamma 189, alle 14.46, io leggo, ci stanno caricando, dobbiamo arretrare sui mezzi. Questo corrisponde grosso modo a ciò che lei ci ha detto. colloca temporalmente l'arrivo dei manifestanti e il vostro arretramento nell'arco di 4 minuti, dalle 14.42 alle 14.46. Tutto ciò può corrispondere al vero, realistico, stando al racconto che lei ha già fatto.
Questo è sempre per quanto riguarda i brogliacci, da quello che viene stato
detto. Sempre per quanto riguarda i brogliacci.
Guardi, io mi attengo logicamente a quello che io ho detto via radio, quindi ci saranno delle registrazioni radio, perché i brogliacci logicamente sono sempre delle, vengono riportate in maniera molto sintetica,
molto sintetica.
Delle cose, per cui è sempre interpretazione anche di quello che chi scrive quelle cose lì.
Certo,
per cui
certo.
Sul tempo, io infatti avevo detto prima sui 10 minuti, adesso non posso essere preciso perché non stavo certamente a guardarmi l'orologio in quei momenti, ma ero impegnato a fare delle cose molto più importanti, sia a salvaguardia del mio personale e a salvaguardia della struttura carceraria che avevo appunto
E dopo quanti minuti lei è tornato nel piazzale di Marassi?
Come, scusi?
Dopo quanti minuti lei e i suoi uomini siete tornati nel piazzale di Marassi?
Guardi, come le ho detto, come ho detto prima, abbiamo, dopo che ho formulato, deve essere vista la telefonata, 113 che ho effettuato, perché l'ho effettuata logicamente quando ormai eravamo defilati, quindi quello già può definire un punto temporale di quando ci eravamo spostati dall'obiettivo, in cui chiedevo appunto l'intervento ormai indispensabile proprio per la difesa della struttura carceraria. Dopodiché abbiamo atteso l'arrivo, che abbiamo sentito via radio, di Gamma 19, che è arrivato sul posto e ha detto che qui manifestanti non ce n'erano più e quindi ritornava nel suo punto di partenza. Quindi
come
non
capisce
posso...
il tempo, io capisco, non pretendo da lei di collocare i minuti, però il
dalla
tempo...
Dalla telefonata 113 sarà passato qualche minuto, insomma, non so quantificare. Insomma.
Ponendo le 14.46 come il momento in cui vi siete ritirati, o attorno alle 14.46, quando è che Gamma 19 le ha detto che non c'erano più?
Gamma 19 l'ha comunicato alla sala operativa, non ha comunicato direttamente con me.
Uh-huh. Sì, però lei chiede alla sala operativa se intorno al carcere di Marassi sono ancora presenti i gruppi antagonisti. La domanda la pone alle 15.17.
Ecco, sì, Presidente, per correttezza, quello che sta chiedendo è come se fossero domande dirette e rivolte. È stato precisato, io chiedo che vengano formulate perché sembra che queste siano domande dirette del test. Non è così, è stato detto che questi sono brogliacci, quindi vengono riportate, è un riassunto di quello che accade. Io chiedo che le domande vengano poste in maniera doverosa. No, lei sembra, avvocato, mi lascia fare l'opposizione, poi farà tutte le dichiarazioni e le controposizioni che desidera, abbia pazienza. Quindi io chiedo che vengano riformulate in maniera diversa, perché così sembrano che ci sia difformità tra la deposizione di oggi e quanto dichiarato in precedenza. Così non è. Il brogliaccio è stato precisato, proviene da un terzo soggetto che non si sa chi sia, o si saprà, non lo so. Quindi io chiedo non che non vengano fatte rilevare eventuali discrasie se ci sono o fatte fare ulteriori precisazioni, ma dando atto nella domanda che queste precisazioni provengono da una fonte terza. Risulta dal brogliaccio che lei avrebbe... Io intendo che le domande, chiedo che le domande vengano formulate in maniera diversa, in modo che non sembrino discrepanze sul già detto e il detto oggi, ma così riusciamo ad arrivare a ricostruire la vicenda. Grazie.
Premesso che sono in sede di controesame e non in sede di esame diretto, e quindi anche l'approccio alla domanda può essere diverso da quello dell'esame diretto, comunque mi adeguo per lealtà processuale e domando al dottor Salvo se quel giorno alle 15.17 ricorda se telefonò al COT, cioè alla sala operativa, per chiedere se intorno al carcere di Marassi vi erano ancora presenti i gruppi antagonisti.
Un'ulteriore quindi telefonata, a quella del 113 che ho fatto precedentemente?
Una successiva, è successiva di 20 minuti, mica di poco.
No, sinceramente non mi ricordo, potrei averla fatta o non potrei averla fatta, questo non mi ricordo.
Ma lei comunque
dovesse aver fatta, sicuramente l'avrò chiesta per avere ulteriore conferma che la situazione lì era tranquilla, nel senso che non è che saremmo ritornati un'altra volta lì e ci saremmo trovati logicamente i manifestanti, i violenti e ci saremmo ritrovati in una analoga situazione da cui ci eravamo allontanati precedentemente per cause di forza maggiore, logicamente. Questo era il senso, se devo aver fatto una telefonata del genere.
Senta,
poi non so il fine di questa domanda, quale possa essere, insomma.
Il fine riguarda la difesa, non riguarda lei. Torniamo un attimo indietro al momento in cui voi avete lasciato il piazzale. Il gruppo di manifestanti aveva già assalito con una bottiglia Molotov il portone del carcere?
No, mi sembra di no.
Aveva già infranto i vetri del carcere?
Penso di no, nel senso che noi eravamo ancora frapposti tra il carcere e i manifestanti, per cui in quel momento noi stavamo fronteggiando una guerriglia soprattutto nei nostri confronti,
nei confronti del
personale che era preposto a difendere quell'obiettivo.
Ecco, ma quindi,
logicamente, una volta spostandoci si saranno riversati, non trovando più i bersagli mobili, si sono riversati sul bersaglio fisso che avevano là davanti, quindi il carcere, come tanti obiettivi disseminati per la città, quali ristoranti, eccetera, che sono stati devastati. Insomma.
Quindi lei non ha visto il momento in cui hanno attaccato materialmente il carcere?
Materialmente il carcere, io ho detto che quando ci siamo allontanati abbiamo udito infrangersi i vetri, chiaramente, quindi essendo la struttura ormai attaccata da questi soggetti, in balia ormai di loro stessi, ho chiamato il 113 proprio per dire che era indispensabile ormai la difesa della struttura e quindi servivano contingenti di numerosi uomini, per cui fino a quando c'eravamo noi sul posto, attacchi proprio diretti. Poi certo non so se una bottiglia o una pietra è riuscita a scavalcarci in quel momento mentre eravamo frapposti tra il carcere e loro e quindi è andata a colpire una finestra. Certamente avevamo tutto il casco Lubot, tra concitazioni loro e ordine eccetera, certamente non si va a udire il singolo rumore, quindi a distinguere sì, hanno spaccato in questo momento una finestra oppure altri danneggiamenti. Non posso escludere che anche sia partito un oggetto contundente che abbia potuto colpire la struttura carceraria anche nel momento in cui noi eravamo presenti ancora sul posto.
Senta, nell'allontanarsi, ha visto quanti erano i manifestanti che in vostra assenza, nel mentre vi allontanavate, assaltavano la struttura carceraria? Si ricorda se si è voltato indietro, se ha constatato qualcosa?
No, io dico sempre, come ho detto prima, ormai erano diventati sull'ordine di 200-300 persone che ci avevano praticamente ormai quasi accerchiato, che erano arrivati ormai a ridosso, diciamo, della struttura carceraria. Io presumo che sia stato quello il numero di persone che abbia potuto poi attaccare il carcere, come potevano essere di meno, questo non lo so, perché logicamente noi abbiamo lasciato, non avevamo più la visuale dell'ingresso del carcere, ci siamo dovuti allontanare logicamente di diverse decine di metri, proprio per uscire anche dalla visuale dei manifestanti stessi, altrimenti
quindi,
non avremmo ottenuto nessun risultato allontanandoci.
Per farla breve, fra il vedere e il non vedere, se le contesto che due testi all'udienza precedente, di cui purtroppo non ho la trascrizione, non c'è ancora, ma ho il verbale di cancelleria. Il test
ma non può contestare, avvocato, lei in controesame può fare quello che vuole.
Io
fino a un
posso
certo punto.
Dire
l'opposizione non può contestare in questo modo, può dire risulta dagli atti del processo.
Risulta dagli atti del processo,
diversa, per altri... ma non le contesto, non c'ho il verbale, ok, perché non è una contestazione formale.
Come?
Scusi, opposizione a questo modo di fare la domanda.
La formulo diversamente. Risulta agli atti di questo processo che testi che hanno visto il fatto parlano di 6-7 persone o al massimo, l'altro test è 25-30, che si sono avvicinati al carcere. Questo può essere vero con ciò che lei ricorda?
Ha detto che non ha visto,
no.
Se n'è andato. Ha detto che non ha visto, non c'è nessuna contestazione.
Ha tratto una deduzione. Io non mi sono opposto alla deduzione perché eravamo in controesame, ma se fa delle deduzioni le deve fare anche alla luce di ciò che risulta in questo processo.
Condivido quello che dice il PM sulla parola opposizione, ma solo su quello, per il resto può proseguire.
Allora chiedo al Presidente di formulare lui la domanda.
Non può fare la contestazione formale della dichiarazione, però può riferire la dichiarazione.
Io riferisco
chiedendo,
che risulta per dei testi che abbiamo sentito
se
sette giorni fa
per
che parlano l'uno di 6-7 persone, l'altro di 25-30 persone, riferendosi a coloro che materialmente si sono accostati alla struttura carceraria, attribuendogli quindi di fatto il danneggiamento della struttura carceraria. La mia domanda era semplice. Poi tutt'altro che polemica.
Le risulta, la domanda è le risulta, io non capisco
le risulta,
la domanda.
Ecco. O lo esclude categoricamente dicendo che lui ormai era lontano. Questo è tutto ciò che chiedo. Dio mio.
Sì, ci siamo allontanati, quindi non era più nella mia visuale poter vedere quante persone hanno attaccato la struttura carceraria. Quindi non posso quantificare assolutamente.
Una domanda, avvocato Rossi, difesa d'avanzo. Mi è sfuggita proprio l'ultima parola, l'ultima frase che ha detto. Non è in grado di, perché si era allontanato, quindi non è in grado?
Non mi ricordo e allo stesso tempo penso che appunto per il fatto che ci siamo allontanati, la visuale, non avendola più dell'ingresso del carcere, non mi permette di potermi ricordare quante
persone. La domanda
persone
che le faccio io allora è, precede un attimo la fase del contatto tra i manifestanti e il carcere, ossia è rivolta a chiederle quante sono le persone che hanno ingaggiato, che lei ricorda si siano rivolte nei vostri confronti con atteggiamenti aggressivi, quindi quelle dovrebbe averle viste numericamente.
Allora, l'avanzata iniziale è stata di questo centinaio di persone che si è staccato da questa massa di gente che andava verso la scalinata. Logicamente non è che tutte 100 le persone in quel momento tirano contemporaneamente oggetti eccetera, c'è sempre, come in tutti i servizi di ordine pubblico, una parte iniziale di questo gruppo che avanza, che è quello che è più facinoroso e che comincia a ingaggiare degli scontri fisici. Adesso
quanti erano quelli che hanno ingaggiato lo scontro fisico?
Beh, diverse decine, logicamente, diverse decine di persone, logico, non erano 5-6 persone, altrimenti l'avremmo fronteggiata tranquillamente, però c'era il discorso che dietro ne stavano arrivando ulteriori e che quindi sicuramente nel momento in cui avessimo ingaggiato anche con quelle poche decine, diciamo, di persone uno scontro fisico, avrebbero sicuramente dato manforte anche tutti
quindi
gli altri.
Quindi voi vi siete allontanati perché avete dedotto che potevate essere oggetto di aggressione di centinaia di persone, ma nel momento in cui siete stati aggrediti voi erano solo alcune decine di persone che vi stavano aggredendo. Perché è una sola deduzione che sarebbero diventate delle centinaia.
No, le centinaia di persone sono
decine.
Io logicamente ho fatto un calcolo molto all'incirca, non è che ho detto proprio 100 persone, che sono 100 persone, circa un centinaio di persone, quindi può variare questo numero qui. Comunque erano sicuramente decine di persone, superiore a 50 sicuramente, e molto somigliante a 100 persone inizialmente, poi ne sono avanzate tante altre che ci stavano per chiudere, perché non bisogna scordarsi anche di quell'altro gruppo, anche se non ci fronteggiavano in maniera con le spranghe, lanciandoci, perché pure questi lanciavano logicamente, nell'altro ponte hanno avanzato con i cassonetti in modo da metterli proprio in una posizione tale da impedire il nostro eventuale passaggio poi con i mezzi per un'eventuale via di fuga, perché avevamo appunto ormai il ponte di fronte a Caccia di Marassi ostruito da queste decine e decine di persone, quindi non saremmo passati certamente di là per scappare, per, diciamo, come via di fuga. L'unica ancora disponibile di via di fuga era quel passaggio che abbiamo fatto. Non so.
Una domanda ancora. Piazzale Marassi, il piazzale antistante il carcere, è un piazzale molto grande, è veramente un piazzale molto grande. Ora, io mi chiedo, nel momento in cui voi vi siete allontanati, vi siete recati in una via laterale? Ora, lei non si ricorda la via perché non è di Genova, vi siete recati comunque in una via laterale? Cioè siete usciti dal piazzale?
Guardi, l'ho detto, ci siamo, carcere alle spalle, portone a destra.
Ecco.
In fondo,
carcere alle spalle,
non
a
so
destra
adesso,
c'è
un largo,
c'è un piazzale che ha una estensione di circa un centinaio di metri. Voi siete usciti fuori dalla visione, non vedevate più il carcere.
Sì.
Mi chiedo, perché non siete, pur allontanandovi dal carcere, se eravate in difficoltà, non vi siete mantenuti in un contatto visivo col
Guardi,
carcere?
Io, logicamente,
cioè, non
siamo
volevate più neanche vederlo
contatto,
al carcere?
Siamo usciti dal contatto visivo dei manifestanti.
I manifestanti erano davanti al carcere?
Appunto, erano davanti al carcere, lo sta dicendo appunto lei. Erano davanti al carcere.
Vi siete allontanati talmente tanto che non vedevate...
Siamo usciti dalla visuale dei manifestanti che erano ormai davanti al carcere. E quindi che avevano ingaggiato gli atti di violenza nei confronti del carcere.
Voi vi siete allontanati così tanto...
Se ci fossero venuti ulteriormente incontro durante la nostra via di fuga, diciamo, con i mezzi, ci saremmo allontanati ancora maggiormente se il numero delle persone da fronteggiare sarebbe stato così elevato da non poter in quel momento eventualmente riscendere dai mezzi, eventualmente fronteggiare, se erano magari una decina, 20, 30 persone, 40 persone, avremmo certamente ingaggiato un'eventuale azione per cercare di impedire ulteriori azioni di violenza.
Basta. Ok, grazie.
Scusi. Le faccio un'ultimissima domanda che mi ero dimenticato prima per la posizione di una delle mie assistiti, che mi riguarda direttamente. Volevo chiedere, lei si è mantenuto durante la fase, diciamo, tutta questa fase che lei ci ha quantificato grosso modo, ha avuto contatti con funzionari di polizia penitenziaria, anche telefonici, in particolare, durante lo stazionamento davanti al carcere di Marassi, che è iniziato verso le 13, e anche successivamente, dopo l'arrivo di queste persone che lei ha collocato temporalmente intorno alle 14.30, ha avuto contatti, non credo via radio, comunque glielo chiedo, anche via radio o telefonici, con funzionari di polizia penitenziaria o col direttore del carcere?
Beh, certamente, quando siamo arrivati sul posto abbiamo preso contatti con quelli della penitenziaria, normali contatti, nel senso che eravamo lì davanti a carcere, non è che ci chiudevano la porta e ci vediamo domani.
No, ma infatti la mia domanda era molto più neutra. Io volevo chiedere se anche durante la fase... diciamo clou, quella che lei ha collocato tra le 14.30, vi sono stati contatti telefonici col direttore del carcere o con i funzionari di polizia penitenziaria, che vi siete parlati in qualche modo?
Contatti telefonici? No, non mi sembra che ci siano stati contatti telefonici. Abbiamo parlato sicuramente...
O richieste da parte...
Parlato sicuramente poco prima, all'inizio del servizio, appunto così, per prendere normali rapporti, diciamo, siamo qua, adesso, io sono il funzionario adesso qua di vigilanza, avranno presentato forse il direttore dell'istituto, insomma così, e al termine, dopo ci sono stati danneggiamenti a carcere, logicamente ho ripreso i contatti con la penitenziaria proprio per valutare con loro quali erano stati i danneggiamenti che erano stati effettuati, questo sì, anche perché per sapere qual era l'ufficio ragioneria, perché ho detto che è stato fatto un principio di incendio con una molotov, l'ufficio ragioneria me l'hanno detto.
No, io le volevo soltanto chiedere, quindi i contatti li avete ripresi dopo quando siete ritornati sul posto? Cioè i contatti, diciamo, telefonici?
Contatti sempre personali, contatti fisici, insomma, così.
Durante tutta la fase, diciamo, avete avuto contatti verbali?
Durante i problemi, no, non ci sono stati contatti telefonici.
Non avete ricevuto nessuna richiesta? Era quello che, dall'interno dell'istituto, dico.
Io avevo le comunicazioni via radio, quindi la sala operativa, se mi doveva comunicare un qualcosa, io ricevevo disposizioni dalla sala operativa, certamente non dal direttore del carcere, a meno che lui non chiedeva alla sala operativa un qualcosa che poi la sala operativa mi trasmetteva a me. Non è che il direttore del carcere mi chiama a me e dice guarda, mi devi venire qua con gli uomini, non è in grado di poter fare del genere.
Chiarissimo, la ringrazio.
Non ho domande, però ho una richiesta istruttoria, Presidente.
Scusi.
Scusi, giudice all'altare, forse per mia disattenzione. Io non ho ben capito. Dunque, lei prima ha fatto una ricostruzione in cui voi siete fermi in quattro mezzi, pare ha parlato di due Jeep Defender e due o tre mezzi blindati davanti al carcere. Poi avete visto arrivare, diciamo, manifestanti. Mi pare che avete iniziato una sorta di carosello lanciando lacrimogeni. Poi ha visto che la situazione peggiorava, nel senso che diceva aumentavano i manifestanti. E vi siete sganciati, diciamo. Sì. No, vi siete, ecco. Non ho capito, a questo punto, diciamo, l'operazione di sganciamento, dove siete andati? Non ho capito questo. Cioè, se vi siete fermati dietro l'angolo, avete fatto degli isolati. Cioè, è quello che non mi è sfuggito.
Siamo allontanati, praticamente... Il portone alle spalle del carcere sul lato destro, in fondo a quella strada.
Ecco, ma quanto è durato la fase di... cioè quanto tempo poi siete stati via prima di tornare?
Finché non è venuto Gamma 19, che quindi era un responsabile di un grosso contingente di uomini, che era...
Sì, ma dico in termini, temporali, non so, siete stati via, tra virgolette, 10 minuti, 3 ore, un quarto d'ora, 3/4 d'ora, più o meno...
Siamo stati via diversi minuti, certo non mezz'ora assolutamente, ma non lo so.
Ecco, ma siete stati fermi, cioè vi siete allontanati, vi siete fermati in un'altra parte o avete giravate? Cioè voglio capire, siete stati, avete girato l'angolo e vi avete parcheggiato in un'altra piazzale o avete continuato a girare finché non vi hanno detto...
Il carosello lì è stato fatto davanti al portone del carcere.
No, davanti al portone del carcere prima dello sganciamento.
Dopodiché ci siamo andati a fermare... Ci siamo spostati con i mezzi e ci siamo fermati,
ecco,
con i mezzi.
Fermati.
Sì, siamo fermati, è logico.
Fermati in un punto in cui non avevate più la visuale della...
In un punto in cui non c'era più una visuale da parte dei manifestanti, che quindi poteva consentire loro di vederci ulteriormente.
Quindi, non vedeva, i manifestanti non vedevano voi, voi non vedevate neanche i manifestanti e il carcere. E siete stati fermi in questo punto.
Esattamente,
e lì non avete
fino
visto
a quando ho sentito la Gamma 19 che, dopo che la sala operativa gli ha detto immediatamente portati ancora a carcere di Marassi, eccetera, per problemi.
E lei dice che tutto questo
è arrivato Gamma 19 sul posto e ha detto qua i manifestanti si sono allontanati nel momento in cui è arrivato lui. A quel punto, quindi, avendo avuto assicurazioni che non c'erano più turbative sul posto, siamo ritornati.
Ecco, quindi la fase dallo sganciamento al ritorno mi parla di 10 minuti, quarto d'ora, qualcosa del genere?
Guardi, purtroppo non posso essere preciso, sinceramente non ricordo, qualche minuto, questo lo si vede sicuramente dalla comunicazione, dal 113 che ho fatto a quando Gamma 19 dice sono sul posto.
Ecco, ma Gamma 19 sarebbe stato un altro gruppo di forze dell'ordine?
Gamma 19 era responsabile, funzionario responsabile di un contingente di rinforzo, di un reparto di rinforzo molto...
Quindi, secondo, diciamo, i tempi che in base al ricordo ovviamente è passato tempo, praticamente lei mi dice che diciamo, la parte antistante del carcere è stata sguarnita da forza dell'ordine al massimo pochi minuti.
Sì,
perché lei mi dice
certo.
Saremmo stati via pochi minuti, nel frattempo sono arrivati quelli e ci hanno detto tutto a posto, tornate, quindi tutto nell'arco di pochi minuti.
Infatti pure io mi sono stupito poi nel momento in cui ho sentito subito appena arrivata la Gamma 19 che era tutto a posto, insomma pensavo che riuscisse a vedere almeno quantomeno i manifestanti che ancora salivano sulla scalinata o meno si allontanavano, insomma.
Va bene.
Sì, sulle domande del giudice Alatre, per capire, voi avete mosso quanti blindati, cioè quando vi siete ritirati, quanti blindati erano?
Sì.
4?
Mi sembra 3 o 4.
E 2 Defender.
E poi c'erano un paio di Defender, sì. Insomma, ecco. erano un sottotenente e un tenente.
Ecco, voglio dire, questi mezzi sono mezzi che riescono a muoversi velocemente o quantomeno per allontanarsi, sono mezzi che tipo di, cioè voglio dire...
Sono i mezzi che vengono utilizzati proprio in ordine pubblico.
Sì, no, so benissimo. Voglio dire, sì, però sono mezzi facilmente manovrabili e rapidamente, per capire i tempi, visto che giustamente data la concitazione del momento, lei i tempi...
Beh, certamente, un blindato, essendo come tale, è un mezzo abbastanza pesante, quindi ci saranno dei tempi anche per poterlo spostare, poterlo muovere, fare delle manovre, eccetera, insomma.
Ecco, cioè no, le chiedo questo, voglio dire, il blindato non è che metto la marcia indietro e in 3 secondi me ne vado.
No,
le chiedo
no,
questo perché
assolutamente.
Io il blindato non l'ho mai guidato, come penso nessuno di
nemmeno
noi.
Io l'ho mai guidato, però insomma,
però,
quando lo si vede muoversi ha anche i suoi problemi, insomma.
Un po' pachidermica come
esattamente, cosa. Sì.
Grazie, non ho altre domande.
Presidente, la mia richiesta istruttoria postula un attimo forse la presenza del test, che è di questo tipo. Come tutti sappiamo, in relazione a questo episodio abbiamo visto un filmato e ve ne sono, che è poi parte dell'elaborato corda, per chiamarlo così, vi sono poi nei video prodotti dal pubblico ministero quantomeno un altro filmato sicuramente che analizza l'episodio. La richiesta istruttoria è quella di, adesso poi i tempi tecnici, l'orario eccetera, però la richiesta è quella di escutere il test vedendo il filmato, mi sembra abbastanza ovvio, per capire se quello che racconta è impresso nel filmato, se racconta qualcosa che è avvenuto prima, se racconta qualcosa che è avvenuto dopo, insomma per cercare di collocare, contestualizzare la testimonianza in relazione al materiale video che è ai vostri atti. Quantomeno rispetto a quello che c'è già. Poi ci potrà essere una riserva. Io lo faccio oggi.
Presidente, anch'io avrei una richiesta istruttoria che discende in parte dal mio interrogatorio e in parte anche dalle domande che ha posto il giudice all'ATER. Vorrei che fossero acquisite le fonoregistrazioni delle chiamate alla sala operativa da parte di Gamma 189 e di Gamma 19. Sono le due postazioni cui si è riferito il test, segnalando che risulta dalle indagini del pubblico ministero che Gamma 189 parla dell'arrivo dei manifestanti alle 14.42, si allontana alle 14.46, Gamma 19 è sul posto e non trova già più nulla alle 15.09, e alle 15.17, vale a dire più di 30 minuti dopo che si erano allontanati, il dottor Salvo chiede se possono rientrare di fronte al carcere di Marassi. Questa è la scansione che risulta dalle indagini del PM. Io chiedo di verificarla attraverso l'audizione delle fonoregistrazioni. Pochi minuti, 31 minuti e poi.
L'acquisizione che chiede l'avvocato Manzione è perché ritiene che ci sia divergenza tra quello che ha dichiarato oggi il test e la ricostruzione che si può fare attraverso i tabulati.
Il test ha detto proprio ora in chiusura, siamo stati lontano dal piazzale Marassi per pochi minuti. Risulta da queste, non chiamiamole intercettazioni, da queste registrazioni che sono stati lontano per più di 31 minuti, se è vero 31 sono quelli che risultano. Poi il PM giustamente ha chiesto, ma si ritornava in un lampo o ci voleva qualche minuto? Probabilmente ci voleva anche qualche minuto. Su questa discrepanza la verifica non mi sembra inutile.
Capisco che il parere del PM ormai non conta più niente, però magari, perché discrepanze il test oggi non ha detto ricordo con esattezza, ha riferito un'azione piuttosto concitata, ha detto che non poteva essere preciso nei termini, ha detto se ho fatto quelle comunicazioni corrispondono a quegli orari, al di là dei contenuti, posto che abbiamo visto qual è il valore dei brogliacci. I tempi sono assolutamente compatibili con l'azione descritta. Assolutamente compatibili, 31 minuti sono i tempi esatti che servono per allontanarsi, per consentire a quelli che hanno lanciato le molotov contro il carcere di lanciarle e di ritornare, cioè non si capisce dov'è la discrepanza, peraltro non abbiamo niente di particolare, però non c'è discrepanza con quanto detto e non è neanche rilevante.
Dunque, allora, il parere del PM su istanza dell'avvocato Mazzali?
Il parere del PM sulla istanza dell'avvocato Mazzali non può che portare un po' acqua al mulino del PM, nel senso che il problema dei
quindi termini, si associa?
No, il problema si associa fino a un certo punto, nel senso che il PM ha chiesto e ha, fatto, e ha evidenziato, poiché sono tutti testi che non vengono dalla questura di Genova o da dietro l'angolo, in questo caso è il vicequestore, in un altro caso sarà il cittadino X, abbiamo detto che era estremamente difficile per il PM portare dei testi senza fare loro vedere i video. Ora, questa richiesta conferma la difficoltà del PM di portare dei testi, perché secondo il PM tutti i testi, a tutti i testi dovrebbe essere mostrato il video con riferimento alla loro testimonianza. Per cui, per carità, scomodiamo un'altra volta, non si oppone, però è una constatazione di una...
Se non ho capito male, è il difensore stesso che dice facciamoglielo vedere adesso, è quello che ha detto.
Dicevo, ce n'è uno che abbiamo, no? Che abbiamo visto tutti, che è quello Corda.
Ma lei la sua richiesta sì. Di farglielo vedere subito?
Sì, perché al momento gli altri video non sono ancora acquisiti per quel sistema che si è instaurato un po' barocco, però un video c'è, insomma. Che abbiamo visto è gli atti, che poi oggi non facciamo in tempo, se no glielo facevo vedere adesso, non volevo farlo tornare da Verona. Tra l'altro io mi muovo da Milano e sono ancora vivo.
Ah, non lo so, vediamo, verifichiamo, non so se siamo collegati o meno.
Allora, sulla istanza l'avvocato Mazzari dice che non è contraria, però ha delle perplessità. Però...
Vederlo adesso? No, per carità, se si può, non ho idea se siamo in grado di attivare il sistema.
Abbiamo invece si oppone sulla richiesta dell'avvocato Manzoni.
Sì, irrilevante.
Va bene, 5 minuti.